Rivolgo anch'io un breve ma sentito saluto e il mio apprezzamento per il fatto che ci ritroviamo qui e a ribadire intanto un doveroso esercizio di memoria, ma al tempo stesso per rinnovare un impegno civile, culturale, morale di tutte le istituzioni, di tutti i cittadini contro la mafia, contro la violenza che si sviluppa in modo criminale quando si cerca di attentare al cuore dello Stato. E il mio pensiero ovviamente va ai familiari delle vittime, a tutti coloro che hanno subito danni morali, materiali, personali. Io ho un ricordo personale del 27 maggio 93. Io ero sindaco di Prato, in quel periodo stavamo organizzando proprio nel convitto Cicognini, vi era una iniziativa culturale di particolare importanza perché stavamo restituendo una parte di quel convitto alla città dopo lunghi lavori di ristrutturazione. E mentre eravamo nel convegno giunse la notizia, di prima mattina appunto, arrivò la notizia di questa bomba, dell'uccisione delle persone, dei ferimenti e dei gravi danni causati alla città e anche i rischi che si erano creati per il Museo degli Uffizi e per tante parti importanti di Firenze. E ricordo come fosse adesso, insomma, che sospendemmo brevemente il convegno, parlammo fra tutti coloro che erano lì se interrompere i lavori e venire a Firenze o continuare la nostra attività. E alla fine decidemmo un po' le due cose, nel senso che il convegno continuò perché ci sembrava importante dare un segnale che la violenza non fermava la vita associativa, la vita culturale di tutto il nostro territorio. Ma al tempo stesso mandammo una delegazione di amministratori a Firenze per mettersi a disposizione delle autorità, delle istituzioni della città, anche a testimonianza di una vicinanza che, nonostante tutto quello che spesso si dice delle rivalità che esistono fra le città toscane, in particolare in questo caso tra Firenze e Prato, però il sentimento di solidarietà e di vicinanza era molto forte. E a distanza di 9 anni io devo dire che noi possiamo qui, a differenza di altri processi, registrare dei successi. Non sappiamo ancora se sono successi completamente definitivi, però un importante successo è stato raggiunto con la condanna definitiva degli esecutori e dei mandanti che appartengono all'organizzazione della mafia di Cosa Nostra. Resta aperto un approfondimento che le autorità inquirenti stanno portando avanti circa la possibile presenza di ulteriori mandanti. Noi siamo ovviamente vicini a coloro che vogliono accertare fino in fondo tutta la verità. Comunque è importante che questo risultato sia stato ottenuto. Questo è uno dei pochissimi processi italiani per strage che arriva in fondo con la definitiva condanna, con condanne pesanti, degli ergastoli dati ai mandanti, agli esecutori. Credo che questo sia anche il risultato del fatto che, almeno in questa occasione, non solo in questa occasione, ma almeno qui, si è realizzato un concorso di volontà molto forte tra tra gli inquirenti e la magistratura. Io ringrazio tutti coloro che si sono adoperati con grande abnegazione per arrivare in fondo al processo, il sostegno vivissimo ovviamente dei familiari della loro organizzazione e anche un sostegno mai venuto meno delle istituzioni, delle forze sociali, culturali, politiche di Firenze e della Toscana. Credo che questo ci debba essere di insegnamento. Coloro che vogliono sovvertire con la violenza il corso delle cose, soprattutto le istanze di rinnovamento, di cambiamento, sono sempre desti, insomma, possono sempre colpire al cuore della vita democratica. L'unica risposta vincente, come è stato in questo caso, è quella di una grande unità di tutti coloro che non accettano questo stato di cose, che non piegano la testa e che continueranno a dire sempre, senza nessun cedimento, senza nessuna possibilità di compromesso, no alla mafia, no al terrorismo, no alla violenza. Questo a me sembra un atto di memoria indispensabile da compiere oggi, anche come impegno ulteriore per il futuro. Io concludo dicendo che, come ha già detto Beppe Matulli, in effetti lunedì pomeriggio è il giorno meno indicato, almeno per noi amministratori, per questi convegni, perché c'è sempre qualche altro impegno. Io ho la riunione di giunta in corso e tra l'altro abbiamo alcuni importanti provvedimenti, quindi io lascerò a un certo punto l'assemblea. Posso però confermare che sarà presente nella fase di chiusura l'assessore Carla Guidi, che tra l'altro ha una vicinanza personale con il mondo delle professioni che si battono contro la criminalità e il terrorismo, e quindi a conferma dell'impegno che la Giunta regionale mantiene intorno ai temi della battaglia contro la mafia. Grazie a tutti voi.
L'assenza materiale del sindaco Leonardo Domenici gli ha impedito di essere qui a porgere il saluto, che quindi porgo a suo nome, e a esprimere anche l'apprezzamento e l'interesse per i lavori che oggi verranno svolti. Purtroppo il lunedì è una giornata che è presa un po' da tutte le amministrazioni come la giornata per vari adempimenti di carattere istituzionale, per cui io stesso dovrò allontanarmi subito perché c'è il Consiglio Comunale convocato, e quindi questo dà ragione anche di un'assenza che non è sottovalutazione di questo lavoro. E non è sottovalutazione perché, nonostante il luogo comune per cui si dice che i fatti siano più eloquenti delle parole, purtroppo la storia dimostra che i fatti talvolta tendono ad essere dimenticati e tornano a ripetersi anche con tutto il carico di provocazioni, di morti, di lutti che avevamo già in precedenza conosciuto. Ed è quindi giusto accompagnare i fatti col ricordo, con la riflessione, con l'impegno anche politico che questi comportano nel loro messaggio. Ed è per questo motivo che il Comune di Firenze, il prossimo anno, in occasione del 10° anniversario dello stesso avvenimento che oggi ricordiamo, ha in mente di organizzare un convegno internazionale sulla giustizia, anche utilizzando i lavori che anche oggi, anche in questa occasione, verranno svolti. È con questo sentimento che io esprimo quindi a tutti gli intervenuti e ai lavori che si svolgeranno qui l'augurio e il ringraziamento di tutta la città.
Allora, sta a me ringraziare da parte di tutta l'associazione dei familiari vittime della strage di Piazza Georgofili, le autorità, gli organizzatori, quelli che parteciperanno alla tavola rotonda, ma soprattutto chi è presente, perché sono le persone che ci danno il coraggio di andare avanti nella nostra richiesta di verità, di una verità completa che noi facciamo sia alla magistratura per la parte che a loro compete, ma anche alla politica, perché anche alla politica compete una parte della verità, e quindi ci rivolgiamo a loro. Io adesso vorrei leggervi per 3 minuti solo una riflessione che mi è venuta leggendo un articolo apparso recentemente su un giornale, che credo sia giusta per questa giornata. Il nostro paese è ammalato e non ha i mezzi per curarsi, scrive in un lungo articolo apparso di recente sulla Repubblica Paolo Sillo Slabini. È vero. Aggiungo che tra le molte patologie di cui soffre la nostra Repubblica ve n'è una che ci affligge fin dalle sue origini: il ricorso alla strage indiscriminata e al terrorismo ogni qualvolta chi detiene il potere reale di questo Paese, talvolta anche a dispetto del potere costituito, vede minacciato il proprio interesse. L'autore dell'articolo attribuisce la causa di questa malattia, parole sue, al mancato funzionamento di certi anticorpi istituzionali come la giustizia, la libertà di informazione e di espressione, difese che una democrazia si dà per la salvaguardia della collettività. Personalmente credo che a proteggere una società dai numerosi pericoli che la minacciano non ci può essere solo questo tipo di anticorpi, che per la loro stessa natura scattano soltanto quando il bubbone è scoppiato. In realtà occorrono se continuiamo in questa metafora, meccanismi difensivi che funzionino preventivamente. Uno di questi è la memoria. Quando è ben radicata nella società, la memoria può costituire il più potente baluardo contro il ripetersi di azioni che danneggiano la democrazia. Tuttavia, questa straordinaria capacità difensiva la memoria l'assume solo quando è accompagnata da un senso di giustizia compiuta e di verità condivisibile. In queste condizioni ogni singolo individuo diventa un potente anticorpo contro ogni tipo di sovverchieria, contro il ripetersi di ogni violento tentativo di condizionarci in quelle che dovrebbero essere nostre libere scelte. Ciò che di fatto è troppo spesso accaduto in Italia con l'uso di attentati e delle stragi. Dopo l'11 settembre, la voglia di dimenticare queste tragedie nazionali è diventata una rimozione, non una parola di riferimento alle nostre stragi e ai nostri morti. Eppure oltre 500 famiglie attendono ancora giustizia. In Italia, continua, gli anticorpi sono insufficienti per tante ragioni, continua Silo Slabini nel suo articolo, e tra queste l'azione del governo attuale, che sta facendo il possibile per ridurre ulteriormente queste difese, compiendo opere di intimidazione, di corrutela nei riguardi dei magistrati, di politici, di giornalisti e di intellettuali. E conclude: questa immunodeficienza sociale è guaribile solo se ci rendiamo conto che è in gioco la nostra dignità. Accettiamo di diventare sudditi o vogliamo restare persone libere? Questo interrogativo mi sembra riassumere al meglio il senso di ciò che ho voluto dire. Grazie.
Buonasera a tutti. Mi preme innanzitutto ringraziare gli enti Regione Toscana e Comune di Firenze e quanti hanno collaborato a questa organizzazione, tutti coloro che hanno aderito all'invito e sono qui con noi e tutti voi che siete qui ad ascoltare. Cercherò anche quest'anno di svolgere il mio compito nel migliore dei modi. Dovete avere un po' di pazienza però, leggerò per 20 minuti. Questo è l'anno in cui la Cassazione ha riconosciuto la bontà dei processi di Firenze, quindi un anno molto importante. Può darsi che l'anno prossimo, il decimo, sia ancora più importante. Noi ce lo auguriamo, ma non perché come decennale pensiamo che le candeline saranno più importanti, ma perché ci auguriamo che sia quello che svelerà i coinvolgimenti esterni alla mafia per la strage di Firenze. Porto anche il pensiero dei genitori di Dario Capolicchio, al quale lo Stato ha voluto riconoscere a suo tempo una laurea in architettura alla memoria, ma in seguito sarebbe stato meglio dire che ha impedito per interessi forse personali che il giovane Dario potesse progettare da solo il suo futuro. Mi prefiggo soprattutto uno scopo ben preciso, che alberga in tutti noi, tenere ben presenti i nomi di Caterina Nencioni, Nadia Nencioni, Dario Capolicchio, Angela Fiume e Fabrizio Nencioni. E tutti quanti in prima persona hanno sofferto per la strage di Via dei Georgofili, questo perché sulla strage di Firenze non c'è ancora tutta la verità. Le stragi del 1993 sono state determinanti per la storia attuale del nostro Paese. Siamo certi che lo svolgersi degli eventi di questi 9 anni avrebbe dovuto trovare, attraverso una più giusta informazione, una collocazione sempre primaria nei dibattiti, cosa che non è avvenuta, forse perché troppi hanno sicuramente gravi responsabilità ancora da chiarire. Perciò, intanto sia ben chiaro che proprio perché siamo arrivati al punto in cui il primo paletto è stato messo ben saldo, la mafia è stata definitivamente condannata ed ora in avanti l'espressione mandanti esterni a Cosa Nostra, speriamo prenda sempre più forza, faremo quanto è possibile affinché nessuno possa permettersi di accaparrare i nostri morti. In questo nostro civile paese mai e poi mai si è saputo veramente agire per far finire le stragi attraverso la strada della verità, tutta la verità. La politica ha spesso fatto finta di farlo, ma in realtà o ha peccato di vigliaccheria o ha preferito sfruttare le occasioni. E quindi giù le mani dai nostri morti. Ora mi si scuserà se inevitabilmente cadrò nella dietrologia. La mia strategia processuale, mi si consenta questa espressione, non sarà quella che verte a guardare solo dalla parte dei monumenti, ossia che nel 1993 furono stragi mafiose per colpire lo Stato attraverso i suoi monumenti per via solo di quel famoso 41 bis. Articolo in questi giorni di grande attualità. E per Dio, prima o poi capiremo perché se lo palleggiano da una legislatura all'altra come una patata bollente, senza renderlo mai operativo definitivamente. Crediamo che molto di più ci sia ancora da scoprire e provare, quindi intendo tenere ben alta l'attenzione verso di noi affinché gli scopi più disparati non finiscano per far perdere di vista il vero obiettivo, la verità completa. Anche se i monumenti, bisogna prenderne atto, non smettono mai di essere ricorrenti nelle strategie sia mafiose che terroristiche. Tempo fa il Tempio di Silinunte, scelto dal gruppo di fuoco di Bagarella, come testimoniò un collaboratore di giustizia, poi fu oppettato per il continente, come ben tristemente sappiamo. Pochi mesi or sono il Tempio della Concordia, rivendicato da terroristi che paiono però di natura islamica. Spesso il Duomo di Milano oggetto di attenzioni. Noi però non possiamo non pensare che quelle stragi del 1993 furono soprattutto massacri di vite umane che non possono non avere spaventato, terrorizzato, condizionato, sottomesso alle esigenze che i probabili interessi messi in discussione in quel momento imponevano. Per questo non mi sarà possibile altro se non un'analisi severa come i nostri morti ci impongono. A loro è stato negato il diritto alla vita, non per eventi che comunque costellano il percorso dell'esistenza di ogni essere umano, ma quasi certamente per gli interessi di pochi, e quindi non credo ci possiamo permettere di guardare in faccia a nessuno mentre chiediamo verità. L'anno scorso vi mostrai la foto dei nostri morti, sperando con quel sistema di richiamare a memoria i massacri del 93. Non era un modo per impietosire, la pietà per noi è morta tanto tempo fa e poi non ne vogliamo e non ne concederemo. Era esclusivamente per un richiamo forte a ricordare, a non dimenticare e non solo nel giorno dell'anniversario. Il risultato eccolo qui. Sono gli articoli apparsi su alcuni dei più noti quotidiani italiani il giorno successivo alla sentenza di Cassazione che vedeva condannati definitivamente tutti quegli uomini di Cosa Nostra che il 27 maggio 1993 e il 27 luglio 1993 hanno messo a ferro e fuoco l'Italia, come i nazisti durante l'ultima guerra, si è detto, quando attraversarono Ponte Vecchio. Pochissimi quotidiani hanno riportato articoli esaustivi e gratificanti, almeno verso chi per ben 9 anni ha lavorato per far condannare al massimo della pena chi nel 1993 ha cercato di imporre con morte e massacri la legge del più forte. Se è pur vero che la sentenza è uscita alle 10 di sera dopo 11 ore di Camera di Consiglio, è altrettanto vero che noi, familiari delle vittime di Firenze, avevamo informato tutti dell'evento. Questo vergognoso risultato non è dipeso da un senso di indifferenza, ma da una volontà di ferro, quella che vuole che delle stragi del 1993 non si abbia a parlare. Davanti ai giudici della Suprema Corte di Cassazione, alle 22 di sera del 6 maggio scorso, c'erano i familiari delle vittime di Firenze, 2 poliziotti, un carabiniere, un funzionario del tribunale, una giornalista di agenzia e 2 giovani avvocati delle difese. In nome del popolo italiano si è pronunciata sicuramente una delle sentenze più importanti di questi ultimi 10 anni, ma si è fatto in modo che non interessasse a nessuno. È molto probabile perché in quegli anni 90 gli interessi di Riina e di Matteo Messina Denaro siano coincisi con quelli di tanti altri in questo paese e che le stragi del 1993 siano state eseguite scientificamente e quindi se in quei luoghi dove sono avvenute c'erano persone, ebbene sono state messe in conto, facendo loro pagare un prezzo altissimo per il malaffare affaristico, politico, mafioso, tutto italiano. Mai ci permetteremo di non riconoscere il ruolo istituzionale dei giudici massacrati dalla mafia nel 1992 e della gravità dell'azione commessa, ma le persone morte in via dei Giorgofili, proprio perché totalmente innocenti, non erano meno importanti. Desidero inoltre ribadire con forza che qualunque cosa succederà in futuro, a proposito delle stragi del 1993, noi saremo sempre e comunque dalla parte dei magistrati fiorentini, degli organi di polizia, dei carabinieri, di tutte le strutture dell'antimafia, degli avvocati di parte civile, insomma di quanti hanno contribuito alla ricerca della verità. Siamo così certi che il lavoro svolto fino ad oggi e quello sicuramente programmato per il futuro abbia anche lo scopo di dare giustizia reale ai morti e ai feriti, oltre a condurre operazioni importanti di antimafia per il paese intero, che nulla potrà mai scalfire il nostro riconoscimento. Rendiamo altresì noto che uguale forza e uguale determinazione, sia pure in senso inverso, metteremo a nostra disposizione quando penseremo ai mandanti esterni a Cosa Nostra, agli assassini più sofisticati di via dei Giorgofili, quelli che fanno finta di avere orrore del terrorismo ma in realtà gli è congeniale, finalizzato al mantenimento dei propri privilegi. I loro nomi, noi che abbiamo seguito i processi per le stragi del 93, ma soprattutto seguito tutte le vicissitudini politiche e tutte le leggi varate dal nostro Parlamento in questi 10 anni, non possiamo non averli compresi e impressi nella nostra mente. Vogliamo giustizia e la perseguiremo fino in fondo, ma comunque vada, nessuno, nessuno mai potrà impedirci di pensare. Così come ci sono imposti altri impedimenti con gli strumenti della potenza, della protervia e della prevaricazione e attraverso lo scandaloso silenzio nel quale tutti insieme hanno deciso di confinarci. Non potremo mai credere ad una sincera sensibilità verso altri bambini da parte di chi ha potuto barbaramente lasciar uccidere Caterina, Nadia Nencioni e Dario Capolicchio, considerandoli un incidente di percorso necessario ai loro luridi scopi. Così come non potremo mai credere alla bontà di presunte azioni riformiste, se prima non saranno resi noti i nomi dei mandanti esterni a Cosa Nostra per le stragi del 1993. Siamo menti pensanti, e come tali anche noi abbiamo finito col domandarci se davvero non vi sia da lungo tempo in corso una trattativa tra mafia, Stato, politica e affari, che altro non sia il proseguo di una specifica trattativa, della quale se ne trova traccia, sia pure in senso generico, nei processi che ci riguardano e potrebbe essere stata con ogni probabilità la causa della morte dei nostri parenti. Del resto, Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per le stragi del 1993, non si è presentato in Cassazione. Qualcosa vorrà pur dire. Non c'è memoria senza verità, dice il nostro manifesto per questo anniversario, fortemente voluto dalla professoressa Daniela Cecucci, che quella maledetta notte del 27 maggio 93 si trovò a dover lottare in mezzo all'orrore per suo figlio di soli 6 anni e per se stessa. Noi, familiari delle vittime, le vittime soprattutto, ricordiamo inevitabilmente quei giorni. Per sempre saremo immersi in quel terribile inferno che ha visto la morte di tutta la famiglia Nencioni e del giovanissimo Dario Capolicchio, il quale per morire ha dovuto davvero passare attraverso l'inferno. E ancora i suoi genitori e mia figlia aspettano di sapere il perché. Ma gli altri come possono ricordare? Possono farlo in 2 modi. O attraverso l'immane fatica dei rappresentanti della nostra associazione, che l'anno scorso si è perfezionata, i quali da 9 anni lottano per tenere vivo il ricordo di giorni tanto terribili affinché non si ripetano, ma spesso, troppo spesso, non trovano né supporto né mezzi, oppure c'è un'altra strada, quella della verità, fino in fondo e definitiva. Noi siamo convinti che nel momento in cui dovesse emergere la verità su via dei Giorgofili, quando tutto sarà scritto sugli atti processuali e le responsabilità di politicanti e quelle di uomini che si sono marciti e che fingono di essere uomini dello Stato o onesti dirigenti d'azienda, solo allora nessuno potrà più dimenticare. Saranno pagine di trascrizione processuale che passeranno alla storia e la memoria avrà veramente raggiunto il massimo della sua importanza. Altrimenti tutto sarà sterile, come le corone di quell'oro che reciso è destinato a seccare. salvo rinverdire l'anno successivo, buono troppo spesso per farne un uso strumentale e spargere in giro un po' di importanza nel tentativo di sedare i nostri animi. C'è una verità sulla strage di Via dei Giorgofili e anche su sulla strage del 93, scusate, e anche su quella che da vicino ci riguarda, la strage di Via dei Giorgofili. Una verità che molti collaboratori di giustizia hanno contribuito a squarciare. Coraggiosissima la testimonianza del collaboratore Cancemi e inquietante quella di Giovanni Brusca. Che tutta la verità su quella strage non contribuisca a renderla nota chi si è macchiato di quel crimine, si può ben comprendere. Che però non collabori in questo senso quella sinistra di governo che sapeva è ben più grave. Il collaboratore Giovanni Brusca forse la verità non l'ha ancora detta tutta, ma i collaboratori di giustizia, oggi come ieri, sono messi in grave difficoltà. Recentemente sono arrivati al punto di fare lo sciopero della fame e minacciano suicidi, si sentono abbandonati ormai da troppi anni. C'è da dire che apparentemente da un po' di tempo a questa parte hanno preso forma varie proteste di massa, anche per supportare con la contestazione pacifica di piazza tutto ciò che non va in fatto di giustizia. Movimenti spontanei, si dice. Ma come mai noi non abbiamo avuto parte integrante in tutta questa spontaneità? Eppure abbiamo sgomitato ben bene per apparire. Come si sa, ci piace la visibilità. Abbiamo provato a Campi Bisenzio il novembre scorso e siamo finiti col leggere il nostro pezzo durante le comunicazioni di servizio, a registrazioni concluse. Abbiamo chiesto ai professori a Firenze, ma non c'era posto per noi, né lì né altrove. Avremmo voluto dire in quell'occasione che si va in giro a fare lezioni di riformismo attraverso autorevoli fondazioni per l'Europa, mentre si sa benissimo che solo nel 2000 si è commesso l'errore di guardare con un occhio di riguardo a persone come il gruppo di fuoco di Bagarella, programmando leggi che miravano ad abolire l'ergastolo, anche per chi era reo di strage. Mossa che, seppur rientrata, ha messo a nudo il vero concetto di riformismo europeo che alberga in certi presunti strateghi della politica, un riformismo che non riesce ad allontanarsi da San Giuseppe Iato. Vi leggo ora una brevissima lettera, trovata fra le tante pubblicate nei vari giornali il 21 aprile scorso. Il 22, il giorno successivo, noi, quelle delle stragi del 93, avevamo il secondo appuntamento in Cassazione, dove la mafia affrontava il verdetto finale per il tritolo di quell'anno, seminato a piene mani un po' ovunque. Il titolo della lettera è «Scendiamo in piazza». «Caro direttore, ho sentito in televisione il magistrato di Palermo, Piero Grasso, dire che le nuove regole processuali preparate dal governo Berlusconi potrebbero spalancare le carceri ai mafiosi, anche condannati all'ergastolo, magari agli stessi assassini di Pio La Torre, Falcone, Borsellino e dei tanti italiani onesti che hanno pagato con la vita il loro impegno contro la mafia. Grasso ha paragonato quel che potrebbe succedere al diluvio universale ed ha ragione. È una cosa forse più grave ancora dell'articolo 18 e io credo che dovremmo scendere in piazza, tutti, ancora più numerosi e convinti del 16 aprile. Firmato Domenico Di Pesaro. È tutto quanto è apparso sui giornali e sui telegiornali nazionali che poteva andare bene per noi mentre ci accingevamo ad affrontare la Cassazione per i nostri processi. Ma non è qui che volevo arrivare. È la lettera che condivido. L'articolo 18 è importantissimo, ma non è il problema di questo Paese. Il problema è quello esposto chiaramente dal signor Domenico Di Pesaro. Eppure una piazza per noi, una piazza che chieda alla magistratura, supportandola veramente, verità sulle stragi del 1993, non è venuta in mente di organizzarla a nessuno. Un motivo ci sarà. Forse i motivi potremmo cercarli in vari comportamenti come questi. Si buttano le mani avanti e si dice che a Palermo ci sarebbero di nuovo connivenze con la mafia. Ma perché? C'è stato un momento in questi 10 anni in cui sono finite? In Parlamento si avanzano proposte di legge bipartisan che vertono alla revisione di tutti i processi, anche quelli di mafia per strage. Si dice per un più giusto processo. Dobbiamo crederci? Visto che per giusto processo pare si intenda anche attenuanti per chi incensurato ha compiuto 65 anni di età? Ancora, nel 1998 si è provveduto in nome della privacy a limitare anche per il reato di strage l'uso dei tabulati telefonici più vecchi di 5 anni, Un allarme è rilanciato dalla magistratura in questi giorni, la quale deve indagare proprio per le stragi ben più indietro di 5 anni fa. Eppure la magistratura andrebbe fortemente supportata, proprio nello specifico, sulle recenti stragi del 92 e del 93, perché oggi, probabilmente, soprattutto per questo, è seriamente messa in discussione la sua indipendenza. Altrimenti non si arriverebbe a pensare di affidare tutte le future indagini alla sola polizia senza l'ausilio delle procure. Senza contare che mentre è in atto tutto questo, si provvede giornalmente ad una delegittimazione continua e costante verso alcuni magistrati messi in grave difficoltà. E peggio ancora, mentre alcuni di loro si sentono la vita in pericolo, si ipotizza di metterli in carcere, fino a 18 anni, per i loro errori. Per altro verso, invece, si è provveduto a rendere legale il reato di falso in bilancio, lasciando liberi uomini parlamentari che potranno d'ora in avanti continuare tranquillamente a leggere libri d'arte documentandosi sui monumenti d'Italia nei lussuosi salotti di casa loro. Ma la depenalizzazione del falso in bilancio non ha reso i sonni più tranquilli solo all'onorevole Marcello De Lutri. Comunque, per come vanno le cose, sia da una parte che dall'altra, in questo paese, prima o poi, qualcuno dovrà rivivere l'orrore di Firenze del 27 maggio 93. Come si dice, senza memoria si è costretti a rivivere la storia. E noi ribadiamo, senza verità non c'è memoria. Infatti non è molto lontano il giorno in cui l'onorevole Violante disse «Siamo come nel 1993 e ci saranno morti eccellenti». Chiudo ora con una riflessione. Si parla spesso di informazione libera e pluralista. Non c'è in noi grande convinzione che noti conduttori televisivi abbiano sempre detto la verità e informato in modo adeguato il Paese. Se sulle stragi del 1993 si fosse veramente detto qualcosa di più a tempo debito, oggi non saremmo a questo punto. Per esempio, noi dovevamo andare a suo tempo in televisione a parlare del proiettile di Boboli, lasciato a Firenze in quel giardino nel 1992, definito l'anticamera delle stragi del 93. Volevamo dire che ci pareva assomigliasse terribilmente a quello trovato sulle guglie del Duomo di Milano, questo a ridosso del Natale 2001. Ma quel venerdì, alle 12:15, fu fatta esplodere una bomba presso la sede di un giornale e la scaletta del programma televisivo fu cambiata. Necessitiamo ancora di una risposta sul perché. Non eravamo più attuali in quel momento o cos'altro? Forse è perché da troppo tempo ormai bisogna dire tutti in coro che la mafia non c'è più. Perché se la mafia non c'è più, non ci sono più le collisioni politiche e i comuni interessi affaristici. Insomma, non ci sono più i mandanti esterni alla mafia per le stragi del 1993. Ma noi non possiamo dirlo. La mafia c'è e come, e ve lo dico io cosa ha fatto e che cosa può ancora fare ai disgraziati che incontra sulla sua strada mentre provvede a se stessa e a far favori agli amici suoi. Mette dentro la paura, che sale dallo stomaco e arriva fino al cervello, dove esplode con una violenza inaudita. E le istituzioni, troppo spesso a questa paura, ti abbandonano, perché quella mafia è andata in Parlamento a farsi le leggi, e con l'aiuto di troppi ha introdotto le seguenti riforme: depenalizzazione, depenalizzare, revisionare, archiviare, far cadere in prescrizione. Vi ringrazio.
Io ringrazio gli organizzatori di questo incontro, anche perché questo permette di ricordare le stragi del 93, permette di ricordare quei tempi e permette anche di fare delle riflessioni che molto probabilmente in questo momento molti non vorrebbero neanche che si facessero, vorrebbero che si sorvolassero determinate questioni, anche perché più le tocchi più sono attuali e più sono da, per certi versi, da mettere da parte. Dopo l'intervento della Giovanna Kelly, che indubbiamente è stato un intervento accorato, che ha toccato molti aspetti, io sono qui anche, porto il saluto dell'Associazione dei Familiari delle Vittime del 2 agosto di Bologna e porto il saluto anche dell'Unione dei Familiari delle Vittime di tutte le stragi italiane. E questo intervento è un intervento che va soprattutto in una riesamina di quello che è la situazione generale. Noi quest'anno abbiamo avuto il processo, cioè la sentenza di Cassazione che ha definito quelli che sono gli esecutori fondamentalmente della strage di Via dei Georgofili. Sappiamo che c'è un procedimento in corso per quanto riguarda i mandanti occulti. Però io voglio ricordarvi questo: in tutte le stragi italiane che ci sono state dal Portella della Ginestra ad oggi, perciò vado molto lontano, vado dal 47 ad oggi, quando è andata bene noi abbiamo avuto gli esecutori a livello processuale. Non siamo mai andati oltre. Forse un po' oltre si è arrivati nella strage di Bologna, in cui ci sono gli esecutori e i depistatori della banda armata, ma soprattutto i depistatori, che fanno vedere come coloro che hanno cercato di proteggere i terroristi sono stati uomini ad alto livello, uomini dei servizi segreti, uomini della loggia massonica P2, il gran maestro della loggia massonica P2 Licio Gelli, colonnello Belmonte, il generale Musumeci, che erano ai vertici dei servizi segreti del SISMI di allora. Però vedete, oggi c'è questo incontro, c'è questo dibattito, probabilmente i giornali parleranno di questo incontro, poi c'è un silenzio che dura grosso modo un anno, a meno che non ci sia la sentenza di Cassazione, come ha fatto vedere Giovanna Kelly, tre articoli o quattro o qualcosa del genere. Quando va bene, perché un'agenzia è un po' amica, l'agenzia lancia la notizia e allora, anche se non viene pubblicata, quantomeno in tutte le redazioni dei giornali viene pubblicata, arriva la notizia. Perciò non stampano, sapendo di non stampare, ma quantomeno la notizia gli è arrivata. Però voglio dire, gli altri 365 giorni l'anno, dove siamo? Dove sono i familiari delle vittime? Dove sono? Dov'è la ricerca della verità? Dov'è la ricerca dei mandanti e degli ispiratori politici? È questo che ci dobbiamo domandare, secondo me. E già, voi vedete, nell'ambito, tralascio tutto l'aspetto dell'esaltazione dei terroristi, degli esecutori di queste stragi, perché quantomeno per quanto riguarda la strage di Via dei Georgofili non sussiste questo problema, perché andare a esaltare un Bagarella, un Brusca o roba del genere diventa abbastanza complicato. Nel nostro caso abbiamo avuto anche quella esaltazione, l'esaltazione dei Mambro, dei Fioravanti e via di questo passo. Pensate che il Corriere della Sera nel suo inserto, il 7, dopo l'11 settembre, faceva valutare ai terroristi italiani la morale, faceva fare a loro la morale sulla strage dell'11 settembre a New York. Siamo arrivati a questo livello, il Corriere della Sera, non stiamo parlando di un giornale qualsiasi. Bene, ma volevo ricordarvi questo: quando noi parliamo di mandanti, noi abbiamo una costante che è palese in tutti questi anni che sono trascorsi. Vedete, dal 59 al 1981 tutti i capi dei servizi segreti, direttori dei servizi segreti, sono stati implicati in problemi di protezione di stragi, depistaggi, golpe e via di questo passo. Tutto quanto ha avuto questo. Nessun politico ha pagato per queste nomine. I servizi segreti sono degli organi esecutivi, vengono nominati dal Consiglio dei Ministri. In tutti questi anni questi depistatori, queste persone, tutte iscritte alla loggia massonica P2, tra l'altro,
la signora Kelly e poi Paolo Bolognesi hanno parlato molto chiaro. Io credo che in questa stagione di ipocriti, di servi, di volta gabbana, di gente che molte volte porta fuori strada le persone oneste e per bene, in buona fede, approfittando della loro disinformazione, sia necessario parlare chiaro, come già hanno fatto la signora Chieli e Paolo Bolognesi. Da molto tempo, ma soprattutto in questi ultimi giorni, in occasione della celebrazione del decennale della strage di Capaci e tra poco di Via D'Amelio, è stato messo in discussione il metodo di lavoro della Procura di Palermo, che ha lavorato dopo le stragi, dal 92, non dico ad oggi, soprattutto al 96, fin quando c'ero io. E si è detto che se non si è sbagliato tutto, quasi. Mentre io credo, se volete immodestamente, ma per parlare chiaro, i risultati investigativi dei 10 anni dopo le stragi sono sotto gli occhi di tutti. Latitanti arrestati come mai in precedenza, per numero e caratura criminale. Da Riina ai Graviano, ai Brusca, ai Ganci, ai Madonia, a Bagarella, ad Aglieri, e via seguitando, per citare soltanto quelli che mi vengono in mente in questo momento. Dal 93 al 96, soltanto la Procura di Palermo a mafiosi ha sequestrato beni per un valore di lire 10.000 miliardi di lire. Sono tanti, anche se volete ancora pochi rispetto all'immensità delle ricchezze mafiose. Catturando tutti questi latitanti, abbiamo sbagliato metodo? Sequestrando 10.000 miliardi di lire alla mafia, abbiamo sbagliato metodo? Avviando tutta una serie di processi per fatti gravissimi, che si sono conclusi, come vedremo di qui a poco, abbiamo sbagliato metodo? Oggi parliamo delle stragi del 93 e inevitabilmente delle stragi del 92, essendo il decennale. Bene, io non voglio, per carità, me ne guarderei bene, ho il senso della misura e dell'opportunità, togliere nessuno degli altissimi, mai sufficientemente celebrati meriti che hanno i colleghi di Caltanissetta per le stragi del 92 e i colleghi di Firenze per le stragi del 93. Ma detto questo, e ci credo davvero, non posso non aggiungere che tutti gli autori materiali delle stragi del 92 e molti degli autori materiali delle stragi del 93, intendo coloro che poi sono stati condannati e sono stati processati a Caltanissetta e a Firenze, sono stati arrestati nell'ambito di inchieste della Procura di Palermo, condotte dalla Procura di Palermo con i carabinieri e i poliziotti di Palermo. Il primo killer di Capaci, che ha confessato la strage di Capaci, questa confessione l'ha resa un magistrato della Procura di Palermo, per accidens il sottoscritto. Alle 6 del mattino ho trasmesso il verbale ai colleghi di Caltanissetta, che con la loro bravura, con la loro professionalità, hanno potuto finalmente far decollare un'inchiesta che, francamente, fino a quel momento, aveva già raccolto materiale imponente, ma ha poi trovato in questa confessione raccolta dalla Procura di Palermo un quid che si è aggiunto, consentendo sviluppi decisivi e determinanti dell'inchiesta stessa. Quando abbiamo arrestato gli autori materiali delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, e gli autori materiali, alcuni, delle stragi di Firenze, abbiamo sbagliato metodo? Quando abbiamo raccolto la prima confessione della strage di Capaci, abbiamo sbagliato metodo? I processi avviati, i risultati conseguiti. Nel solo distretto della Corte d'Appello di Palermo, quindi parlo di Palermo, non parlo di Caltanissetta ovviamente, non parlo di Firenze, non parlo di altre sedi giudiziarie, soltanto a Palermo, nel 2000, 116 ergastoli contro mafiosi interni all'organizzazione. Nel 2001, 135. Un totale, scusatemi, faccio la contabilità degli ergastoli con grande fatica, ergastolo uguale morte civile, il massimo di pena che può essere inflitto nel nostro ordinamento. Mafiosi o non mafiosi, 251 ergastoli, 116 più 135 fa 251, sono 251 morti civili. E sono cifre che cito per necessità di chiarezza, ma con fatica, perché restano 251 morti civili ma sono una montagna di ergastoli, una cifra che da sola dice tutto, senza bisogno di aggiungere una sillaba alla fatica che le forze dell'ordine, prima di tutto, e insieme a loro la magistratura, hanno fatto nel corso di questi anni e i risultati che hanno conseguito. 251 ergastoli in un biennio, soltanto a Palermo. Abbiamo sbagliato metodo? Ecco, dire che abbiamo sbagliato metodo, chiedendo e ottenendo 251 ergastoli in un biennio, vuol dire, secondo me, che sono sbagliati quei 251 ergastoli. E dire che sono sbagliati 251 ergastoli inflitti ai mafiosi vuol dire fare un regalo alla mafia, vuol dire delle cose che sono puramente e semplicemente irresponsabili. Certo, dall'altra parte ci sono le zero quasi condanne che sono state inflitte, almeno fin qui i processi sono ancora aperti, si sa come andranno a finire, ma formalmente ci sono ancora appelli e ricorsi in Cassazione da celebrare, le zero quasi condanne inflitte agli imputati cosiddetti eccellenti, accusati di collusione con la mafia, di concorso esterno, politici, imprenditori, uomini delle istituzioni e via seguitando, di concorso esterno con Cosa Nostra. Ecco, zero quasi condanne per processi di questo tipo sono obiettivamente uno scandalo. Chiedere conto e ragione a chi ha sostenuto l'accusa del perché zero quasi condanne, degli errori eventualmente commessi, è sacrosanto. Guai se non lo facessimo in democrazia. Ma a me sembra che per chiedere conto e ragione bisogna innanzitutto partire da questa domanda: come mai 251 a zero? Perché 251 ergastoli e zero quasi condanne quando si tratta, invece che di mafiosi con coppola lupara, ammesso che ce ne siano ancora con coppola lupara, di imputati eccellenti? Io non ho certezze, ho soltanto delle ipotesi che posso abbozzare come risposta. La prima ipotesi è questa: i pubblici ministeri, Alfonso Sabella per esempio, Alfonso Sabella è l'uomo che, lavorando a Palermo in cooperazione con le forze soprattutto della Polizia di Stato, ha consentito l'arresto di un numero davvero imponente, impressionante di latitanti. Poi ha sostenuto in primo grado l'accusa contro, e qui possiamo dire che l'assoluzione è definitiva, siamo già arrivati in Cassazione, il presidente della provincia di Palermo, l'onorevole Musotto. Bene, io mi rivolgo direttamente ad Alfonso nel formulare la prima ipotesi, perché lo conosco, quindi posso permettermi di offenderlo un po'. O Sabella e tutti gli altri pubblici ministeri è buono, bravo, efficiente e capace quando si tratta di Rina e compagnia cantante, e poi invece diventa totalmente incapace e inefficiente quando si tratta di imputati eccellenti, oppure dobbiamo trovare qualche altra spiegazione. Può darsi che i pubblici ministeri siano bravi, belli, buoni e giusti quando si tratta di Rina e diventino incapaci, stupidi, quando si tratta invece di imputati eccellenti. Può darsi, non lo so, Sabella cosa ne pensa, io sono convinto che la spiegazione non sia qua, ma forse Sabella è più capace di autocritica di quanto non sia capace io. La seconda ipotesi potrebbe essere questa: che i criteri di valutazione della prova dovrebbero essere sempre gli stessi, e invece non sono sempre gli stessi, cambiano. La terza ipotesi è che le prove, quando si tratta di imputati eccellenti, di concorso esterno in associazione mafiosa, di collusioni con la mafia, sono obiettivamente molto più difficili. Il mafioso che incontra un politico non redige un verbale. Il mafioso che tiene d'occhio alcuni politici per poterli avvicinare e tirarli dalla sua parte corrompendoli non ha un brogliaccio degli uomini politici disponibili. Anzi, queste relazioni esterne sono il punto di forza di Cosa Nostra. Se non ci fossero queste complicità e queste protezioni, non avremmo a che fare con una banda di criminali organizzati, unica al mondo, che esiste da un 150 anni, ma con una banda di gangster come tante altre che vanno e vengono, per quanto pericolose possano essere. C'è tanta mafia, così radicata, nel nostro territorio e da così tanto tempo e con tanta capacità di espansione, di sopravvivenza anche ai colpi ricevuti, 251 ergastoli sono ancora qui, nascosti, occultati, invisibili, silenti, ma ci sono, e purtroppo ricchissimi, e ancora non avremmo tutto questo se non avessero potuto contare su complicità e alleanze. E se questo è il punto di forza, è chiaro che queste complicità, queste alleanze, queste protezioni, le tutelerò io, mafioso, col massimo segreto possibile, massimo di segreto possibile, che renderà obiettivamente più difficili le prove. Certo è che per rispondere alla domanda che però rimane, 251-0, come si spiega 251-0, le sentenze bisogna conoscerle e studiarle. E se si studiassero, non solo non si studiano, ma neanche si cerca da parte dei media di farli conoscere. E se qualcuno ci prova, il professor Tranfaglia ha scritto un libro sul più importante, il più noto, quantomeno di questi processi, e nella prefazione dice, lui Tranfaglia, che dei libri sulla mafia ne ha scritti decine, e li sono sempre stati pubblicati con una lotta, io presumo, molto serrata tra editori per avere il contratto, questa volta, con riferimento a questo processo, Tranfaglia ha fatto fatica a trovare un editore che gli pubblicasse il libro. Lo scrive nell'introduzione. Se si conoscessero le sentenze, si vedrebbe che quando gli imputati eccellenti vengono assolti, sono assolti per insufficienza di prove, e si vedrebbe che in queste sentenze ci sono, parlo dal punto di vista tecnico-giuridico, ci sono gli appelli in corso, poi si vedrà, eccetera, quelle che degli osservatori esterni, magistrati che non hanno mai fatto processi di questo tipo, che sono attenti ai problemi della giustizia, delle garanzie, sono dei garantisti, uno per tutti, Livio Pepino, parlano, definiscono anomalie. Assoluzioni, nonostante realtà sconvolgenti, affermate nelle sentenze che assolvono come sussistenti, realtà sconvolgenti nelle quali l'intreccio di interessi fra politici, imprenditori, mafiosi è costante e ritenuto sussistente, ripeto, nelle stesse sentenze che assolvono. Ecco, anche di queste anomalie dobbiamo cercare di farci un conto e una ragione. Nel rispetto dovuto a tutti, assolutamente dovuto a tutti, io il rispetto per chi ha giudicato, assolvendo per insufficienza di prove, in contrasto, rispetto alle richieste dell'accusa, questo rispetto ce l'ho e non posso non averlo, ma non soltanto perché non posso non averlo, ce l'ho perché ce l'ho e basta, ed è autentico e completo. Fermo questo rispetto, chiediamoci se non sia riproponibile un fenomeno ciclico che ciclicamente si ripresenta nei processi di mafia per quanto riguarda la valutazione della prova, e cioè che sulla valutazione della prova possono magari inconsapevolmente incidere gli orientamenti politico-culturali dominanti in un determinato momento storico. Per esempio, e questi sono esempi storici, negli anni 60 e 70 dominavano le assoluzioni per insufficienza di prove e c'era un lassismo imperante nei confronti della mafia, si negava l'esistenza stessa della mafia. Fior di magistrati, fior di notabili, fior di uomini politici, fior di uomini di chiesa negavano l'esistenza stessa della mafia in maniera ufficiale, pubblica, paludata, ex cattedra, e inesorabilmente la conseguenza erano assoluzioni per insufficienza di prove. Poi comincia la fortunata, felicissima stagione dei maxi processi istruiti dal consigliere Caponnetto e dagli uomini che Caponnetto coordinava, Falcone e Borsellino in testa, ma questa stagione comincia come reazione agli omicidi eccellenti della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, omicidi eccellenti che determinano anche una nuova legislazione, come dire, di indirizzo. Poi subentra, è ciclico tutto questo, una fase di stanca, di stallo sul versante giudiziario che porta addirittura al vergognoso smantellamento del pool di Falcone e di Borsellino agli fini degli anni 80. Il tanto celebrato, e giustamente celebrato in questi giorni, Falcone, non dimentichiamoci mai che fu costretto ad emigrare da Palermo per trovare nuovi spazi di lavoro a Roma. Allora ecco, la domanda è questa: quando si tratta di processare e condannare mafiosi, anche mafiosi di rango criminale come Riina, problemi, al di là di quelli tecnico-giuridici che ci sono in tutti i processi, non sembrano esservene di più. Quando si tratta di processare e soprattutto condannare collusi, imputati eccellenti, accusati di collusione, ecco, i problemi sono diversi. Quando si tratta di condannare gli stragisti, esecutori materiali, i problemi sono quelli tecnici, e per fortuna, ce l'ha ricordato la signora Chieri, le sentenze sono arrivate, ma quando si tratta di processare i mandanti, i problemi sembrano essere diversi. Allora tutto questo ha a che fare col metodo o ha a che fare con qualcos'altro? Ecco, in questi giorni, lasciatemi, se li ho ancora 5 minuti, queste deformazioni della verità, quando non falsificazioni della verità, basate sulla disinformazione, hanno avuto un'impennata. Ed è stato celebrato l'ennesimo processo all'antimafia, e non sicuramente il processo alla mafia, che dovrebbe essere nell'interesse di tutti. Sono stati usati contro di noi gli stessi argomenti, a volte anche ad opera delle stesse persone, che a suo tempo furono usati contro Falcone. Io l'ho detto in questi giorni e lo ripeto adesso perché mi sembra la verità. Ascoltando molti degli interventi di questi giorni, la mia impressione è che per alcuni giudici buoni siano soltanto quelli morti, perché parlar bene dei giudici morti è un'occasione in più per poter gettare fango sui vivi. Questo secondo me è un sintomo di inciviltà, e non credo proprio che Giovanni Falcone sia morto per un paese così, per un paese che presenta sintomi di inciviltà. Ma per quanto riguarda il metodo, Falcone applicava un metodo, la procura dopo le stragi ne ha applicato uno completamente diverso, ha tradito il metodo Falcone. Per favore, se guardiamo le cose come stanno, nella loro obiettività e senza pregiudizi, le conclusioni non possono che essere assolutamente diverse. Per esempio, si dice che noi abbiamo fatto un ricorso fuori luogo ad una figura processuale ambigua, il concorso esterno. Beh, basta leggersi le ordinanze del maxi processo di Falcone Borsellino, in particolare quella del 17 luglio 1987, per trovare che il concorso esterno è considerato pietra angolare delle indagini contro le complicità di cui la mafia può godere, indagini contro queste collusioni che sono indispensabili per voltare pagina. Si dice che noi abbiamo smarrito il rigore della prova quando si tratta di pentiti. Beh, un architrave del solidissimo lavoro del pool, di quel capolavoro giudiziario del pool che sono stati i vari maxi processi, è la, questo è il nostro giuridichese, scusatemi, convergenza del molteplice. Ce l'hanno insegnato loro, questo è il loro metodo, il riscontro dei pentiti incrociando le loro dichiarazioni, purché naturalmente ciascuna di esse sia dimostrato che è autonoma, genuina e indipendente. In altre parole, un'analisi tecnica senza pregiudizi del metodo del pool e del nostro metodo successivo alle stragi consente di affermare senza ombra di dubbio che ai tempi del pool non c'erano elementi probatori più consistenti di quelli che oggi sono considerati non sufficienti in alcuni processi riguardanti imputati eccellenti. Intendiamoci, Falcone e Borsellino erano di una bravura assolutamente inarrivabile. Nessuno di noi, meno che altri io, ha la pretesa, abbiamo ancora il senso del ridicolo, il senso della misura, di poter arrivare alle vette di Falcone e Borsellino, escluso, ma fermo che erano professionalmente inarrivabili. Ecco, semmai è un problema di metodo che non siamo riusciti ad applicare con la loro bravura professionale, ma metodo tradito è in realtà dire cosa che tradisce la verità. E faccio un esempio, perché non siano soltanto parole. Recentemente molti di voi avranno letto un'intervista del procuratore Grasso sull'Unità, e tra le altre cose in questa intervista si racconta di una telefonata che Falcone fece a Grasso, che allora lavorava come giudice a Latere nel tribunale che giudicava gli imputati del maxi processo, primo maxi processo, e in questa telefonata, la sera stessa del giorno in cui uscì il dispositivo, racconta Grasso, Falcone a Grasso, giudice a Latere, chiede: senti, io non ho capito niente sentendo il dispositivo così come l'hanno presentato la radio e la televisione. Salvo, Ignazio Salvo, è stato condannato o non è stato condannato? E Grasso gli spiega che è stato condannato, perché era un punto che Falcone riteneva giustamente importante. Beh, contro Salvo è stato spiccato un mandato di cattura dal pool di Falcone Borsellino nel 1984 in base alle dichiarazioni di Buscetta. Queste dichiarazioni consistevano principalmente in due elementi. Salvo è un uomo d'onore e io Buscetta l'ho incontrato nella qualità in una villa di Santa Flavia, e Buscetta descrive gli ambienti. Il pool va a cercare i riscontri e li trova, perché la descrizione della villa fatta da Buscetta corrisponde ai rilievi fotoplanimetrici che si fanno successivamente in questa villa di Santa Flavia. Bene, io non posso, non voglio fare né nomi, né cognomi, né indirizzi, ma spero che, se qualcuno di voi ha seguito le cronache giudiziarie di questi anni, ricordi che certi incontri, che non sono l'unico elemento, ma sono uno dei tantissimi elementi tra mafiosi e politici, di processi a certi uomini politici, sono stati trattati processualmente parlando allo stesso identico modo: la dichiarazione del pentito, la descrizione dei luoghi, il riscontro attraverso rilievi fotoplanimetrici che i luoghi corrispondevano alla descrizione, esattamente come allora. Il metodo è lo stesso. A cambiare evidentemente è stato qualcos'altro. Chiudo parlando di un altro luogo comune che, a forza di ripeterlo, è entrato nella testa di tutti. Si dice: Falcone non rinviava giudizio se non aveva prove blindate, soprattutto si trattava di mafia e politica. Sbaglia chi rinvia giudizio trattandosi di mafia e politica senza prove blindate. Ma va? Ma va? È l'acqua calda! Chi dice queste cose dice, scusatemi, delle stupidaggini, non si può che essere d'accordo. Il magistrato che non rinvia giudizio, soprattutto anche nei processi riguardanti mafia politica, con prove blindate, è un suicida, è schizofrenico, dovrebbe cambiare mestiere. Noi siamo stati convinti, poi giusto o sbagliato, è il processo questo, che le prove fossero blindate. Ma non è tutto. Dire le prove devono essere blindate quando si tratta di mafia e politica non è soltanto acqua calda, non è soltanto una stupidaggine, è anche pericolosissimo. Rischia di essere, senza volerlo, un'offesa a Giovanni Falcone. Perché dire che ci vogliono le prove blindate per i processi riguardanti mafia e politica è dire un qualche cosa che a me sembra l'anticamera dei due pesi e delle due misure. Come se il problema delle prove certe, delle prove blindate, dovesse riguardare soltanto gli imputati eccellenti, come se il rigore e le garanzie dovessero riguardare soltanto questi imputati, mentre le prove blindate, le prove sicure, secondo me, ci devono essere sempre. Si tratti di imputati eccellenti o si tratti di poveri diavoli. Offende la giustizia, offende Falcone, chi sottintende la possibilità di una distinzione secondo cui quando si tratta di mafia politica bisogna andare coi piedi di piombo. E tutte le altre volte, invece che se ne frega, si può andare come si vuole. Molte volte viene detto che certi processi Falcone non li avrebbe fatti. Può darsi, non lo so. Però ci sono dei dati di fatto storicamente inoppugnabili sui quali vorrei che si riflettesse. Invece non si riflette più su niente. La propaganda, la delegittimazione di chi ha lavorato cercando di fare il suo dovere. La Buscetta a Falcone non ha detto tutta una serie di cose riguardanti i rapporti tra mafia e politica, perché ce lo dice lo stesso Buscetta, se gliel'avesse detta e Falcone l'avesse sviluppata, Falcone sarebbe stato preso per pazzo o sarebbe stato ammazzato. Ma le aveva dette prima delle stragi a un magistrato americano, prosecutor, un pubblico accusatore, Dick Martin, che di averle sapute da Buscetta, queste cose verrà a confermarlo dopo le stragi in aula a Palermo. Allora Falcone non aveva gli elementi di conoscenza che noi avremo dopo le stragi, perché soltanto dopo le stragi, obbligato moralmente, quasi con un debito di riconoscenza verso Falcone per aiutare a scoprire tutte le responsabilità, soltanto dopo le stragi Buscetta parla di mafia politica. Allora noi possiamo, dobbiamo, è il nostro dovere, la legge è uguale per tutti, l'azione penale è obbligatoria, non possiamo fare distinzioni, differenziazione secondo che si tratti di Rinaldo o qualcun altro. Noi dobbiamo, e lo facciamo adempiendo il nostro dovere, nessun titolo di merito, impostare processi anche relativamente ad imputati eccellenti grazie a Falcone e a Borsellino e a tutti gli altri che sono morti costringendoci a fare il nostro dovere. Lo avremmo fatto comunque, ma in modo particolare a farlo. E sono assolutamente convinto che Falcone, possedendo i nostri elementi, ma non lo posso dimostrare, è una mia convinzione, lasciatemela esporre, possedendo i nostri elementi avrebbe fatto le stesse identiche cose che abbiamo fatto noi. Lui era più bravo, magari le cose con lui sarebbero andate meglio, anche se non possiamo dimenticarcelo, il maxi processo è finito bene perché all'ultimo momento chi doveva presiedere quella sezione della Corte di Cassazione è stato quello che doveva presiedere la Corte di Cassazione, non so come sarebbe finita, ma sicuramente Falcone era più bravo. Però anche questo esempio che ho ricordato di sostituzione all'ultimo momento del Presidente della Cassazione ci dice che ci sono molte variabili. Il metodo però non può essere assolutamente toccato. E allora chiudo. Il nostro è uno strano paese. Se uno fa il suo dovere, se non usa due pesi e due misure, e il suo dovere lo fa non soltanto nei confronti degli imputati poveracci, ladri di polli, stracci, briganti, ma anche nei confronti dei potenti, dei cosiddetti galantuomini, prima o poi, possiamo esserne sicuri, viene aggredito e calunniato. È successo a Falcone quando era in vita, vi ricordate? Io ero al Consiglio Superiore della Magistratura, si trattava di nominare Falcone procuratore aggiunto della Procura di Palermo. Oggi a Palermo i procuratori sono 10. Il procuratore aggiunto è un posto importante, ma non è poi la fine del mondo, anzi, è un vice, quello che conta è il capo nelle procure. Bene, poco prima della delibera del CSM, che questa volta finalmente riesce a dare a Falcone quello che Falcone chiedeva, dopo avergli negato la dirigenza dell'ufficio di istruzione quando il consigliere Caponnetto lasciò Palermo, c'è l'attentato dell'Addaura. Chili di esplosivo che sono trovati nella casa, nella residenza estiva di Falcone e della sua famiglia, oggi sappiamo con assoluta certezza, lì collocati dalla mafia, nessuno poteva dubitare che fosse in buona fede, che fosse la mafia fin dal primo momento. Bene, io mi ricordo ancora, ero al Consiglio Superiore in quel momento, quante volte ho sentito sussurrare, ma mica tanto sussurrare, dire lì a Roma al CSM, e quante altrettante volte a Palermo, che quella bomba Falcone se l'era messa lui per farsi della pubblicità, per essere nominato procuratore aggiunto, che se no non ce la faceva. Ecco, è successo a Falcone in vita di essere calunniato, è successo a noi dopo le stragi. Molti di quelli che oggi parlano bene di Falcone sono gli stessi che quando Falcone era in vita gli gettavano fango addosso. Allora, lasciatemi concludere in una maniera che vi sembrerà sicuramente immodesta, persino presuntuosa, ma è quello che penso. Constatare di essere attaccato, io e i miei colleghi di Palermo, coi quali ho avuto l'onore di lavorare dal 93 al 96, al 99, scusatemi, constatare di essere attaccato dalle stesse persone che attaccarono a suo tempo Falcone, constatare di essere aggrediti con gli stessi argomenti usati contro Falcone e gli altri uomini del pool, ci fa pensare di essere riusciti forse a fare qualcosa di buono. Grazie.
Diciamo che prendo la parola nell'ordine. Da fiorentino, da magistrato che si è occupato di questa vicenda delle stragi del 93 a partire dalla notte tra il 26 e il 27 di maggio e lo fa tuttora. Sono 9 anni, potrei dire con un minimo di retorica, che mangio pane e strage. Da dove cominciare? Ho uno schema, lo seguo limitandolo perché è giusto farlo, anche perché alcune considerazioni sono state sviluppate, anticipate. Io sono molto affezionato alla signora Kelly, la signora Kelly sa la stima che ho per lei, oggi lo posso dire ufficialmente, pubblicamente, perché io non sono più il pubblico ministero di quel processo nel quale la signora Kelly era costituita parte civile, il processo si è chiuso 20 giorni fa, poco più, in tutto sono una 30 di condanne, 15 all'ergastolo, le altre a pene detentive più o meno pesanti, a seconda che il condannato fosse un collaboratore o non lo fosse, a seconda che rispondesse di un episodio di strage punito con l'ergastolo o che l'ergastolo non ci fosse perché non c'erano stati morti. Ecco, ho molta simpatia per la signora Kelly e per tutte le signore Kelly di tutti i processi, di tutte le vicende giudiziarie, ma soprattutto molta stima, perché la signora Kelly rappresenta, nuovamente l'espressione può sembrare retorica ma tale non è, rappresenta la parte migliore della coscienza civile che vigila attentamente su quello che si fa. Vigila sull'attività dei magistrati, vigila in una maniera responsabile, vigila, lo devo dire, se no non avrei chiara la distinzione dei ruoli, vigila dal suo punto di osservazione, che non è ovviamente il punto di osservazione, non è il punto di azione, non è il punto di responsabilità del magistrato, sia esso il pubblico ministero o il giudice o sia esso un'altra figura istituzionale, che non può far conto che le stragi non ci siano state, quelle stragi in particolare e tutte le stragi in generale. La signora Kelly ha detto un'altra cosa importante. Noi abbiamo bisogno di memoria. Io adopero la stessa formula appena corretta. Noi abbiamo bisogno di stabilizzare una memoria. Noi abbiamo bisogno di far sì che questa memoria diventi qualcosa di oggettivo anche al di fuori di noi. Ai presenti, nessuno di noi è particolarmente giovane, nessuno di noi è così bambino, stamattina ce n'erano tanti in Palazzo Vecchio, è così bambino da non avere una memoria personale di questi avvenimenti. A noi la memoria, scusatemi l'espressione, non ce la deve rinfrescare nessuno. Ciascuno di noi ha delle buonissime ragioni per non dimenticare per tutto il resto dei suoi anni quello che è successo a Firenze. Abbiamo solo bisogno di qualche modesta messa a punto. Negli interventi introduttivi di questo incontro abbiamo parlato della strage degli Uffizi. Occorreva alla signora Kelly che ricordasse che in quei mesi non ce n'è stata una di strage, ce ne sono state 5 tra maggio e luglio del 93. Io aggiungo che dopo qualche mese ci fu una strage che non andò a segno, che avrebbe provocato chissà quante decine di morti, la strage allo Stadio Olimpico. Tutta questa storia finì a distanza di 11 mesi dal giorno nel quale era iniziata, meno 10 giorni, e cioè il 14 aprile del 1994, con un'altra strage fatta alle porte di Roma. Anche questa fallita per un soffio. Guardate che noi a Firenze non ci siamo mai dimenticati della strage di Via dei Fiergofili, ma ci sono due città che non ricordano le loro stragi. Ci sono sei stragi senza anniversario. Sono la strage di Via Fauro, la strage di San Giovanni in Laterano, la strage di San Giorgio al Velabro, la strage di Via Palestro, la strage mancata dello Stadio Olimpico, la strage di Formello. A Firenze morirono cinque persone morirono anche in Via Palestro. Quei cinque morti non vengono mai commemorati, per quanto mi risulti. Dai giornali, anche dai giornali milanesi, non si legge che qualcuno si ricordi di celebrare o di commemorare quei morti. I morti non si celebrano, si commemorano prima di tutto. Io mi ricordo di un paio d'anni fa di aver proposto in una... Lo faccio nuovamente in questa sede, mi dispiace che lunedì sia giornata che mette i politici fuori gioco da occasioni di questo genere, ma io 2 anni fa, non era lunedì per fortuna, nell'ambito di un'iniziativa del Comune, proposi che le amministrazioni comunali di Firenze, di Milano, di Roma, di Palermo, senza la quale ogni e qualsiasi approfondimento, ogni e qualsiasi commemorazione non avrebbe senso, riuscissero a trovare un modo per unificare il modo, per la data, lo strumento, per solennizzare. Da un lato gli avvenimenti e quindi nuovamente per commemorare, ma dall'altro per far diventare questa scadenza, che sembra quasi un genetliaco. Per 364 giorni all'anno non ci interessa, ci interessa solamente il 365esimo, smettesse di essere una poco raccomandata occasione di incontro cittadino e diventasse qualche cosa di più importante. Con tutto ciò commemorare è importante, perché fa parte di qualche cosa che ciascuno di noi ha al fondo dell'animo. La commemorazione è fondamentalmente un'operazione dei sentimenti e non c'è dubbio che anche i sentimenti devono entrare in gioco. Se i monumenti ai caduti della guerra di liberazione partigiana non dicessero qualche cosa alle nostre coscienze, ai nostri sentimenti, tanto varrebbe abbatterli. Quando le date, i simboli del passato, le testimonianze del nostro passato cessano di dire qualche cosa a quello che abbiamo nelle nostre coscienze, nelle nostre affettività, vuol dire che quei simboli non hanno più attualità, vuol dire che non rappresentano più niente, vuol dire che sono rimasti solamente attuali per gli addetti ai lavori, per i cultori della materia, per gli specialisti. A Firenze la data 4 agosto qualche cosa vuol dire? La data 11 agosto a Firenze qualcosa vuol dire? La data 4 novembre a Firenze vuol dire due cose, vuol dire una cosa tutta fiorentina più una cosa che è nazionale, e potrei fare altri esempi. Ecco, il giorno nel quale l'11 agosto a Firenze volesse dire qualche cosa solamente perché è in grado di aprire una cronaca o un libro di storia, vorrebbe dire che non appartiene più alla memoria di questa città il giorno nel quale i nazisti fecero il sacrosanto piacere di togliersi da piedi, ovvero sia il giorno della liberazione fiorentina, che è anche il giorno nel quale ricorre l'anniversario dei 3 carabinieri che furono fucilati a Fiesole, e che rappresenta forse la più importante ricorrenza civile per l'amministrazione comunale di Fiesole in capo a tutto l'anno. Ecco com'è che cessa la memoria e comincia un dovere importante. Il dovere della edificazione di una memoria perenne, signora Kelly, l'edificazione di una storia perenne, perché quando in 11 mesi il territorio continentale di un paese viene per 7 volte aggredito con la strage, non siamo davanti a manifestazioni occasionali della criminalità, per quanto si tratti della criminalità più efferata. Non siamo davanti a una pagina criminale della storia del nostro paese, siamo davanti a una pagina del nostro paese, della storia del nostro paese, fatta anche di criminalità. Ecco perché all'appello Queste vicende non chiamano solamente i magistrati. Queste vicende chiamano all'appello per intero il corpo sociale, per intero le rappresentanze istituzionali, a cominciare da quelle politiche, per intero le rappresentanze accademiche. Io aspetto che queste pagine, questi anni, vengano raccontate bene nei libri di storia. Vedano, la Commissione parlamentare antimafia, della quale era presidente l'onorevole Luciano Violante, nel biennio 1992-1994, chiuse con una relazione scritta dallo stesso presidente Violante, che non era per noi cittadini delle nostre città, del nostro quotidiano, delle nostre professioni. Era per noi in quanto cittadini della politica, ma soprattutto era per i politici. Cosa si affermava in quella relazione? Si affermava che era il momento che la rappresentanza politica, nelle sue istanze massime nazionali, si riappropriasse del potere e del dovere di giudicare storicamente e politicamente gli avvenimenti. Era venuto il momento in cui si cessasse di delegare tutto, comunque in ogni caso, al giudiziario. Noi abbiamo vicende giudiziarie della portata delle stragi, delle quali il giudiziario si può occupare, ma solamente nei termini in cui ci sono dei reati e delle responsabilità penali. Non tutta la vicenda delle stragi, soprattutto se è una vicenda che è durata un anno, ma forse la dobbiamo congiungere a quella dell'anno prima, allora è durata due anni, ma dal 92 al 94 sono tre addirittura gli anni. Tutto quello che è accaduto in questo periodo di tempo ha sicuramente avuto a che fare anche col Tritolo, anche con l'organizzazione che ha adoperato il Tritolo, ma non è stata solo Tritolo, non è stata solo responsabilità penale. Ma quello che è successo nelle, qualcuno le ha definite, nelle stanze dei bottoni, all'indomani delle stragi, quello che è successo nelle stanze della politica all'indomani delle stragi, può interessare il giudice? Solo nei termini nei quali questo diventi, per un meccanismo di ricostruzione a ritroso, la spiegazione di una delle responsabilità. Altrimenti il giudice che si occupasse di queste tematiche è un giudice va fuori tema, è un giudice che sbaglia, è un giudice che legittima quell'eccesso di delega che la politica troppo spesso fa a favore del giudiziario. Non si può aspettare che siano le sentenze pronunciate in nome del popolo italiano, quando le sentenze non riescono a attingere fino in fondo determinate verità, a fare stato rispetto a tutto, anche rispetto ai libri di storia, rispetto alle responsabilità politiche, rispetto al modo col quale si governa un paese. O lo si orienta istituzionalmente. La Commissione parlamentare antimafia di questa legislatura, non della legislatura passata, ha deciso, e ha cominciato a farlo, a occuparsi del problema delle stragi. La Commissione parlamentare della legislatura che precede l'attuale non l'ha mai fatto, perché si aspettava che le sentenze divenissero irrevocabili. Beh, è divenuta irrevocabile una sentenza fiorentina, ma altre sentenze devono essere pronunciate, altre sentenze devono divenire irrevocabili. Ci sarà stata una ragione? Non lo so. Sono interrogativi che, come magistrato, mi rifiuto di affrontare. Sono interrogativi che stanno sul filo che unisce la società civile e la sua rappresentanza politica. Ci rientra anche.
Titolo di questo incontro, torniamo al titolo, Non c'è memoria senza verità. È un atto, è un titolo che può riferirsi non solo alla strage dei Gergofili, ma anche e soprattutto a tutto ciò che è avvenuto in Italia dal 49 fino al 93 e speriamo non oltre. Perché è uno dei principi basilari della vita dei popoli, quello che rischiamo di non avere. Infatti una società senza memoria, una nazione senza memoria, sono destinate a perire. Certo, non in senso fisico, ma come comunità che vive in quanto ha un comune patrimonio morale nel quale identificarsi, come è stato già accennato. Nel nostro caso si tratta di patrimoni tristi, ciascuno legato a un evento stragistico, stragi che hanno colpito, come abbiamo detto, l'Italia nell'arco di più di 20 anni, ma anche gli eventi tristi possono contribuire a unire i cittadini e a trasformarli appunto in una comunità. Perché ciò avvenga però è necessario che quegli eventi si conoscano nella loro interezza, dall'esecutore materiale ai mandanti fino ai mandanti dei mandanti. Quando ciò non si realizza, il dolore, anziché lenirsi, con il passare degli anni si fa inevitabilmente più aspro e intollerabile come dolore, perché la non conoscenza è un ulteriore affronto per le vittime che in un certo senso vengono uccise una seconda volta. Da qui ovviamente il dolore di ricercare sempre e ovunque le responsabilità di quegli eventi, di tutte le stragi. Dell'attentato che oggi rievochiamo, abbiamo visto che per fortuna sono stati condannati gli esecutori e anche una parte dei mandanti. Però, come abbiamo sentito più volte, il discorso è ancora più ampio e, come è stato più volte detto, il discorso va allargato a tutto il biennio e non mi dilungo perché il dottor Ammannato ci ha fatto un quadro così perfetto che qui non c'è proprio nulla da aggiungere. E ci sono stragi che sono avvenute anche in questa città, che sono in condizioni peggiori. Ricordiamo l'Italicus. A 28 anni di distanza, nessun responsabile condannato con sentenza definitiva, ma nemmeno con sentenza di primo grado. Nonostante lo sforzo di generazioni di magistrati, non c'è nemmeno quella labile speranza che c'è a Brescia rappresentata da un'istruttoria in corso. È vero che noi pasolinianamente possiamo dire che conosciamo chi furono gli autori di quella strage, come di tante altre stragi. Però, quindi, conosciamo forse una parte di verità. Però comunque non abbiamo giustizia. E il mancato chiarimento delle responsabilità è forse l'aspetto più grave di quello che è avvenuto in questi 30 anni, perché se non si conoscono, anche perché il problema è, noi non conosciamo alcune stragi, non per una inconoscibilità intrinseca degli eventi o per una incapacità dei magistrati, dei poliziotti, al contrario, i magistrati tenaci e coraggiosi hanno tentato e tentano da decenni di fare chiarezza su queste vicende e sui loro mandanti, sui responsabili e sui loro mandanti, ma hanno incontrato, lo sappiamo, sul cammino, fin dall'inizio, intralci, sabotaggi, depistaggi posti in atto da altri settori dello Stato, servizi segreti, uffici riservati del Ministero dell'Interno, proprio da quegli apparati che avrebbero dovuto operare al massimo delle loro potenzialità per scoprire i colpevoli, visto che non erano riusciti in quella che era la loro funzione primaria, cioè quella della prevenzione. Abbiamo detto magistrati tenaci e coraggiosi, ma ci chiediamo, ma perché hanno dovuto essere tenaci e coraggiosi? Perché lo Stato non ha saputo garantire che un giudice normalmente scrupoloso portasse a termine il suo lavoro senza particolari intralci, senza rischi, anzi con la collaborazione di tutti i corpi investigativi, da quelli di intelligence giù alle altre forze di investigazione? Perché alcuni magistrati nell'esercizio della loro funzione hanno dovuto agire da eroi, con tutte le conseguenze che ciò poteva comportare e ha comportato? Dobbiamo ricordare questo aspetto perché e qui do qualche cifra che penso sia veramente grave. L'Italia in quel periodo si collocò al secondo posto nel mondo in una graduatoria molto triste. Dopo la Colombia è il paese al mondo che tra il 76 e il 92 ha avuto il più alto numero di magistrati caduti nell'esercizio del loro dovere, 22 eroi del nostro tempo, ai quali lo Stato non ha saputo garantire il bene primario, la vita, e che sono caduti perché hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Se non l'avessero fatto, non sarebbero morti. Credo sia doveroso ricordare che, al di là delle ovvie responsabilità degli esecutori, la mafia, le Brigate Rosse, prima linea, nuclei armati proletari e nuclei armati rivoluzionari, qui c'è un discorso più ampio. In Italia, nell'ultimo, e qui allargo la sfera di... Io posso dire che direi che nell'ultimo trentennio, forse nell'ultimo quarantennio, il confine tra la legalità e l'illegalità si è andato pericolosamente affievolendo in alcuni settori del mondo politico, finanziario, industriale, e la magistratura si è trovata, suo malgrado, in prima linea e con un livello di esposizione altissimo nella lotta contro terrorismi e poteri criminali. Alcune forze politiche l'hanno lasciata sola in questa lotta, o per incapacità, ma forse più probabilmente perché precisi settori politici avevano specifici interessi che la magistratura fosse disarmata contro quei poteri criminali con i quali alcuni settori avevano e hanno stretto patti di non aggressione se non di mutuo scambio. Si parla spesso dell'esigenza del giudice di essere neutrale, no? Deve essere terzo, e infatti di fronte alla criminalità comune mi pare giusto che ci si limiti, la criminalità che si limita ad attaccare i diritti individuali, la magistratura è effettivamente il punto neutrale di composizione tra le richieste dell'accusa e quelle della difesa. Ma se forze organizzate, politiche o criminali che siano, hanno commesso delitti finalizzati alla destabilizzazione dello Stato e del sistema costituzionale, ma allora la magistratura non può essere un potere asettico che giudica, perché è l'espressione di quel sistema costituzionale che è investito dall'attacco. Il giudice e il processo di fronte a questi attacchi quindi hanno dovuto spostarsi, sono stati costretti da questa realtà a spostarsi dal tranquillo terreno della terzietà, passando nel campo più impervio della difesa dello Stato. Ed è stato un dovere farlo. E questo è il motivo per cui un così alto numero di magistrati è stato ucciso nell'esercizio delle proprie funzioni. Ma torniamo un attimo alle stragi e ai motivi che hanno impedito che le istruttorie si concludessero con l'incriminazione dei responsabili. Sappiamo i motivi, sappiamo che il fallimento che vi fu per decenni e che porterà, questo pure lo dobbiamo dire, porterà alcuni eccidi a rimanere per sempre impuniti. Dobbiamo dircelo, è inutile continuarsi a illudere 28 anni dopo un evento, quando più istruttorie non sono riuscite a trovare un bandolo giudiziariamente valido. Ormai credo che sul piano della giustizia alcuni eccidi rimarranno impuniti. Ecco perché è accaduto, perché vi fu una risposta lucida e tempestiva di settori dello Stato. Era una risposta occulta e illegale, ma fu lucida e tempestiva, aveva degli scopi precisi. La dobbiamo finire con la storia delle mele marce, perché qui è stato ricordato prima, dal 59 al 93 tutti i capi dei servizi segreti sono stati poi incriminati. Allora due sono le cose: o i ministri della difesa e degli interni per 30 anni hanno nominato solo mele marce ai vertici dei servizi segreti, e questo, allora c'era uno scopo di nominare accuratamente delle mele marce, oppure è la funzione che rende marce le mele sane. Chiaramente non sono vere nessuna delle due realtà. È vera tutta la realtà che conosciamo della realtà internazionale, però è vero anche che non tutti gli ufficiali dei servizi, non tutti i funzionari degli uffici riservati del Ministero degli Interni sono stati, come dire, hanno anteposto esigenze, tra virgolette, di natura internazionale al rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Ci sono stati anche funzionari dello Stato che hanno tenuto fede al giuramento di fedeltà alla Costituzione. È vero che molti di loro hanno pagato per questa loro fedeltà. Ricordiamo per tutti il questore Pasquale Giuliano, che a Padova tentò di incriminare alcuni neofascisti prima della strage di Piazza Fontana. Invece di un encomio da parte del ministro, arrivò un ispettore ministeriale che sospese dal servizio e dallo stipendio quel funzionario, che poi dovette aspettare anni per essere reintegrato, ma reintegrato a rubo di Puglia. Quel funzionario adesso purtroppo ci ha lasciati e non ha ricevuto da nessun ministro degli interni, nemmeno dagli ultimi ministri degli interni, nemmeno una parola di scusa. Ecco, questa è stata un po' l'Italia in questi anni. Quindi, per capire le motivazioni di una strage, occorre guardare al quadro internazionale e anche a tutte le altre stragi. Torna il nodo delle responsabilità. Abbiamo parlato di Giuliano, ma non è solo Giuliano, con certezza vi sono stati tanti funzionari dei servizi che non hanno partecipato, tanti funzionari della polizia, tanti funzionari dell'Arma dei Carabinieri. Sapete che l'Arma dei Carabinieri ha attraversato una fase di deviazione legata all'attività piduista, soprattutto ai vertici della Pastrengo, ma l'Arma dei Carabinieri sia prima che dopo si è emendata, così è avvenuto anche per la polizia, che prima ancora dell'Arma dei Carabinieri aveva già rinnovato alcuni vertici. Però questo, quello che è ancora da dire, non abbiamo ancora parlato dei politici, perché abbiamo parlato sempre in tutte le occasioni degli uomini dei servizi, degli uomini della polizia, dell'Arma dei Carabinieri, però anche dei politici. Io non posso pensare che i ministri, alquantomeno i ministri degli interni, i ministri della difesa, i presidenti del Consiglio, non abbiano mai saputo nulla. Sono andati, è vero, in tanti processi, a partire da quello famoso di Catanzaro nel 77, a dire: ah, non so, io non c'ero, forse dormivo. E questa è stata una sequela di testimonianze di ministri. Io perciò, tutto sommato, non sono contrario quando nelle riforme allo studio sui servizi segreti si dà una responsabilità specifica al Presidente del Consiglio. La riforma è criticabile per tanti altri aspetti, ma almeno con quel comma non ci dovrà essere più un Presidente del Consiglio che fra 10 anni dirà: ah, non so, io non sapevo, io non c'ero, dormivo. Ecco, allora, io credo che purtroppo il bilancio totale, il bilancio complessivo sia negativo. È vero che noi intendo tutti i cittadini, per quello che è stato fatto in Italia in questi anni per chiarire, quindi il maggior merito ovviamente va alla magistratura, ma c'è anche il merito della stampa, dei giornalisti, specie i giornalisti degli anni 70, un periodo in cui c'erano giornalisti d'inchiesta molto validi che hanno collaborato a chiarire queste realtà. È anche vero che in altre nazioni è avvenuto anche peggio. John Kennedy è morto nel 63. Siamo ancora con la responsabilità di un uomo che poi fu ucciso dentro i locali della polizia, mentre 2 poliziotti lo tenevano ben fermo perché l'attentatore sparasse bene. Ecco, anche la Svezia, il paese che è considerato tra i più civili e progrediti del mondo, aspetta dall'86 di sapere chi ha ucciso il suo più amato presidente. Quindi noi come cittadini, come comunità nazionale, possiamo anche andare orgogliosi di quello che è stato fatto, nel senso che con il passare degli anni alcuni magistrati hanno tenuto, ecco, giustamente ci ricordava che Lazzi lui stesso ha tenuto per 9 anni questa inchiesta. C'è il giudice Lombardi ha tenuto per 25 anni l'istruttoria su via Fate Bene Fratelli e alla fine è riuscito a incastrare anche una parte dei complici dopo aver condannato l'esecutore materiale che si definiva anarchico. Ecco, quindi possiamo andare da un certo punto di vista orgogliosi di quello che è stato fatto durante questi anni da parte della magistratura, della stampa e anche di tutti noi cittadini che ci siamo mobilitati, anche questo è stato molto utile. Però adesso c'è il problema del dopo, c'è il problema della memoria da trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti. Vedete che complice fosse una stampa non incoraggiata, diciamo, a seguire questi eventi, a ricordare questi eventi. La memoria sta svanendo, ci sono stati dei sondaggi presso studenti di scuole milanesi, non di Ruvo di Puglia, con tutto il rispetto ovviamente per i cittadini di Ruvo di Puglia, che hanno detto delle cose raccapriccianti sulle responsabilità delle stragi. Quindi, però non è colpa dei ragazzi, è un compito, io penso, nostro, compito degli educatori, di chi ha questo compito, degli organi che possono agire in questa direzione, di trasmettere queste conoscenze e fare in modo che non avvenga una totale mancanza di memoria. Ecco, io chiudo con questo, credo che sia quindi meritoria questa manifestazione, questo titolo sia molto molto indovinato e sia questa la nuova frontiera in cui con la quale ci dobbiamo misurare, insegnanti per primi e anche noi i pochi che continuano a scrivere di queste cose, ma dobbiamo cercare tra i giovani delle università che fanno tesi, che studiano, coloro che possano trasmettere agli altri questa realtà terribile degli ultimi 30 anni. Grazie.
Parlo prima come fiorentino, secondo come avvocato penalista, terzo come parte civile nei processi di strage. E chiaramente leggendo l'intestazione di oggi, non c'è memoria senza verità, indubbiamente la memoria ha un significato di commemorazione, che però a noi non basta, perché memoria vuol dire anche attualizzare nel presente un impegno preciso, perché memoria vuol dire anche verità. Per la verità bisogna, credo, assolutamente appellarci alla nostra intelligenza e quando parlo, come in questa sede, mi appello sempre anche alla intelligenza degli ascoltatori nel profondo significato proprio latino, interlegere. Intus, leggere, andare e capire nel profondo. Sono d'accordo come avvocato penalista con il dottor Chelazzi, che quindi è mio avversario, diciamo, giuridicamente, essendo pubblico ministero, ho sempre avversato i teoremi o i metodi deduttivi, per cui da un'idea astratta cercare poi a forza di farla calare nella realtà. Ho sempre apprezzato il sistema induttivo. Partire dai fatti, dalla realtà, per poi capire, interleggere, collegare tra di loro quello che è il lavoro in inglese di intelligence, tutti i vari fatti, per arrivare a capire. Allora, indubbiamente, in questa sede, brevissimamente, credo che sia giunto il momento di fare piccole riflessioni storiche. Innanzitutto mi spiace che sia andato via il dottor Chelazzi e gli altri, perché volevo ringraziare di cuore chiaramente la magistratura fiorentina e gli organi investigativi fiorentini per il risultato enorme investigativo fatto sulle stragi, per cui al 6 maggio del 2002, quindi dopo 9 anni, siamo arrivati a sentenza passata in giudicato, col valore definitivo. Cosa ci dice questa sentenza? Metodo induttivo, fatti e non teorema. Primo fatto storico. La strage di Via dei Gergofili va inserita in altre stragi commesse nel 1992-1993. È indubbio che questo è un dato storico incontrovertibile che nessuno mai in futuro potrà mettere in discussione. Nel 92 abbiamo avuto la strage Falcone-Borsellino, nel 93, l'ha ricordato il dottor Chelazzi, abbiamo avuto la strage di Via Fauro, maggio del 93, la strage dei Gergofili, maggio 93, 3 stragi alle chiese a Roma, Via Palestro a Milano. Sono fatti che hanno causato 106 feriti, 10 morti, danni bellici, non sono parole mie, con conseguenze di ascelta. O risultati di una guerra, la guerra del 92-93, o sicuramente una battaglia, perché qui a Firenze abbiamo sentito architetti dire che solo, l'ha ricordato il dottor Chelazzi, quando i tedeschi si ritirarono, videro quelle 12 ettari di distruzione, perché la bomba di Via dei Gergofili ha interessato 12 ettari del centro fiorentino di Firenze. E questi sono dati storici. Secondo dato storico. Nel 92, ormai la sentenza è passata in giudicato, ci fu una trattativa. La trattativa del Papello. Trattativa tra Reina, mafia, Cosa Nostra, e settori dello Stato. È un dato di fatto. Io vi dico questo perché poi lascio a ciascuno di voi trarne le conclusioni. Però è fondamentale intanto sapere i fatti. E durante questa trattativa c'è stata anche 4-5 incontri tra il capo di quella struttura operativa dei Carabinieri che doveva sconfiggere e arrestare Cosa Nostra e Vito Ciancimino, che parlava a nome poi di Cosa Nostra. Altro dato di fatto, l'ha ricordato prima questo piccolo episodio di Boboli, dottor Chelazzi, l'episodio di Boboli si colloca nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 92, è un dato di fatto storico, questo proiettile simbolico fu messo dietro la statua di Marcus Cautius, è un altro dato di fatto storico. Il giorno dopo, a Roma, nella villa di Ciancimino, c'era l'incontro tra il colonnello Mori e Ciancimino, in cui Ciancimino dice sì, dall'altra parte sono pronta la trattativa. A questo punto ci dirà il colonnello Mori, sì, ma era un blef, noi in realtà vogliamo l'arresto di Reina, ah, ma siete pazzi, lo volete tutti morti, facciamo uno stop alla trattativa, stop, la cosiddetta pausa di riflessione. Questo è un altro fatto, fatto storico, incontrovertibile. Marco Cautius, andandolo a vedere, è un pretore romano che ha inventato la cauzione, istituto romano con cui si obbliga dall'altra parte il debitore a stare ai patti. Allora, quando il dottor Chelazzi ha detto giustamente Boboli è un fatto dimostrativo, e giustamente dice dimostrativo di che? Dimostrativo di una estorsione, dimostrativo di una trattativa con cui si obbliga la controparte a dire occhio, non scherzo, perché se tu mantieni i patti bene, altrimenti tritolo. Questi sono fatti. Sono penalista, non mi piacciono le chiacchiere, non mi piacciono i teoremi, non mi piacciono le illazioni, le combatto tutti i giorni in dibattimento, sono fermo ai fatti e vi dico i fatti. Primo fatto, questa strategia e sequenza di bombe. Secondo fatto, una trattativa del Papello tra Cosa Nostra e settori dello Stato. Terzo fatto storico. Queste bombe, questi attentati, sono avvenuti tanto tempo fa in un paese che non si sa, in un tempo di favole? No. Allora andiamo al terzo fatto. Storicizziamo. In che epoca sono avvenuti? Fatti e non parole, fatti storici. perché è il momento, dopo una sentenza di Cassazione, di fare riflessioni storiche. Allora, questi fatti di strage sono avvenuti, ripeto, 92, Falcone Borsellino, 93, la doppietta di maggio, la tripetta di luglio, sesto attentato all'Olimpico, Tritolo a un bus di carabinieri, che è stato pigiato il telecomando, e Dio non ha voluto, perché altrimenti minimo 80-100 morti di carabinieri, minimo. In che epoca sono avvenuti? Sono avvenuti in quale paese? In Italia. Cosa succedeva in Italia nel 92-93? Fatti incontrovertibili storici. 17 febbraio 2002 e 1992 a Milano Di Pietro arrestava Chiesa. Inizio di Tangentopoli. Inizio della battaglia di uno Stato democratico contro la corruzione, le tangenti, l'illegalità diffusa. Questo a nord. A sud d'Italia, 31 gennaio 1992, la Cassazione, con una sentenza storica, manda definitivo il maxi processo di Falcone. La mafia esiste, Cosa Nostra esiste, c'è una struttura piramidale. Reazione in Sicilia da parte della mafia, appunto uccisione di Salvo Lima marzo 92, fatto storico, poi Falcone maggio 92, poi Borsellino luglio del 92, Ignazio Salvo settembre 92. Trattativa abbiamo visto nel frattempo tra Cosa Nostra e settori dello Stato. Arriviamo gennaio 93, arresto di Reina, maggio 93, primi autobombe al Tritolo. Qual è la situazione italiana al maggio 1993? Questi sono dati ufficiali del Parlamento. La situazione che Tangentopoli aveva creato era la seguente. Dati del Senato della Repubblica al maggio 1993. Su 326 eletti c'erano 81 inquisiti, percentuale del 25%. In proporzione, se pigliamo il Parlamento italiano con la popolazione italiana, sarebbe come 14 milioni e mezzo di cittadini italiani inquisiti, maggio 93. Senato, Camera dei Deputati, maggio 1993, su 630 onorevoli, 205 inquisiti, il 33% del Parlamento italiano. Facendo la proporzione con la popolazione italiana, è come se 18 milioni e mezzo di cittadini italiani fossero inquisiti. Sempre situazione al maggio 1993, sono dati storici, storia d'Italia, su cui nessuno partito, studioso o storico potrà dir qualcosa. Abbiamo che una decina di ex ministri inquisiti, quattro ex presidenti del Consiglio inquisiti, Craxi, Andreotti, ce lo ricordiamo, centinaia di pubblici amministratori e centinaia di imprenditori economici inquisiti. Questa è la situazione al 1993 maggio, quando parte la prima autobomba in via Fauro. Ricordo così en passant proprio le coincidenze della vita. Volevo sapere quando in quell'anno formalmente il segretario Zaccagnini ha chiuso la DC. Allora, l'atto di cessazione dell'ADC è del 26 luglio 1993. Formalmente l'ADC cessa di esistere. Coincidenze della vita e della storia. La notte, l'ha ricordato il dottor Chelazzi, tra il 27 e il 28 luglio, tre autobombe, due a Roma, una a Milano. Altra coincidenza della vita e dell'universo. 29 luglio 1993, davanti al notaio con atto notarile, abbiamo la costituzione di Forza Italia. Ognuno, sono fatti, ripeto, fatti incontrovertibili. Ora, tra 100 anni, tra 1000 anni, quando studieranno questo periodo. Fatti incontrovertibili. Poi, sempre come fatti, si va all'aprile del 1994, abbiamo le elezioni. Nelle elezioni vince Forza Italia, vince il Polo. Nel 1994, aprile 94, spariscono dalla scena politica italiana la DC, il PSI, il PRI, il PLI, il PSD. Cinque partiti storici che dal 45 in poi sono stati al governo in Italia, che erano presenti nel 92, gennaio 92, ricordiamo nel gennaio 92 Presidente della Repubblica Cossiga, Presidente del Consiglio Andreotti VII. Quindi dal gennaio 92, storia d'Italia, si arriva all'aprile 94 in cui cinque partiti scompaiono. Dati di fatto. In questo periodo, stranamente, avvengono queste strategie stragiste, queste autobombe col tritolo. E questo è quinto dato di fatto. Sesto dato di fatto storico. Sentenza della Cassazione 6 maggio 2002, proprio 15 giorni fa, in cui la Cassazione manda definitivo le condanne per le stragi del 93, Cosa Nostra, quindi Cergastoli, Reina, Provenzano, Bagarella, Graviano e tutti gli altri, e conferma che queste stragi sono aggravate dall'articolo 1 legge 79, cioè sono stragi aggravate con l'aggravante di eversione dell'ordinamento democratico dello Stato. Anche su questo ormai da qui per il futuro non ci pioverà. Storia d'Italia. Quindi non semplici stragi, ma stragi eversive dell'ordinamento. Confermando quindi quella sentenza di Corte d'Appello di Firenze, dove aveva spiegato abbondantemente che è un dato certamente assolutamente pacifico, leggo pagina 1667, sentenza di Corte d'Appello, altro dato storico che passerà alla storia, perché ampiamente dimostrato come tutti gli delitti furono posti in attuazione di una precisa strategia stragista diretto a costringere lo Stato a giungere a trattative con la mafia siciliana. Allora, sentenza passata in giudicato, dato di fatto, c'è stragi. Stragi in un contesto d'Italia dove cinque partiti scompaiono e si crea un vuoto politico evidentemente da colmare, perché la politica, come la natura, aborrisce il vuoto, e abbiamo in questo periodo le stragi. Dopo il 6 aprile 1994 le stragi non ci sono più, dato di fatto. Quindi ognuno con la propria intelligenza rifletta su questi che sono dati incontrovertibili e storici. A questo punto la domanda: queste stragi eversive perché aggravate articolo 1, fatte proprio per eversione dell'ordinamento democratico costituzionale, quell'ordinamento costituzionale che ricordava il dottor Chelazzi, non una qualunque legalità, perché anche il nazismo aveva una sua legalità, se per legalità si intende una legge imposta con la forza da una dittatura. No, si parla di legalità costituzionale, la nostra carta costituzionale, che è la Magna Carta di noi cittadini. Allora, evertire l'ordine democratico costituzionale. La domanda, questa me la pongo io. Fino adesso sono fatti che potete scrivere sulle vostre lavagne, dirle in tutte le piazze, perché sono fatti storici su cui chiaramente nessuno può dire qualcosa. La domanda: e la mafia l'ha fatta solo per se stessa? Allora, risposta. Altri dati storici, non sto a fare il nome delle persone, ma in dibattimento a Firenze, con le nostre orecchie, con i nostri occhi, abbiamo visto collaboratori che hanno detto: Reina aveva prima il proprio patto, i propri agganci istituzionali con la corrente andreottiana, Andreotti all'interno della DC, quindi non con tutta la DC, con la corrente andreottiana. questa corrente andreottiana, quando non ha più garantito, è saltata, hanno ucciso Salvo Oliva. Dato di fatto ha avuto 600.000 voti in Sicilia quando divenne eurodeputato in Europa. Saltato questo aggancio, Riina cercava nuovi agganci istituzionali. Prima ha cercato, d'accordo con Bagarella, a dire: poiché non ci fidiamo più dei politici, mandiamoci uomini nostri direttamente in Parlamento. E ha cercato con la Lega, quindi con le Leghe del Sud, con Sicilia Libera, hanno provato quella strada. Poi a un certo punto Riina ha detto a Bagarella: alte, c'è una forza nuova che possiamo quindi agganciarla e vedere. E ci sono pentiti che dicono: noi bisogna garantire questa forza nuova, perché questa forza nuova ora e nel futuro garantirà noi. È proprio papale scritto in dibattimento. In più altri pentiti, non il primo, un altro, dirà: Riina voleva fare la guerra allo Stato per fare la pace. Quindi sta parola guerra non è che la usiamo noi, la usano loro, e d'altra parte col tritolo e le bombe non si vede cosa si possa fare. Quindi a questo punto una valutazione a questo punto soggettiva. Questo difensore, questo avvocato, questo fiorentino concorda perfettamente con quanto detto dal dottor Chelazzi. Sempre mi batto come avvocato penalista che in dibattimento penale giudici penali terzi condannino con sentenza penale solo in presenza della prova penale. È così. Da noi, in Inghilterra, in Francia, sotto qualunque universo, il dibattimento penale si regge sulla prova penale. E la responsabilità penale per reati penali deve essere provata con la prova penale. Questo in dubbio. E ci auguriamo, come la Procura di Firenze ha portato tutto il sistema investigativo fiorentino, la prova penale per gli esecutori, speriamo anche che la prova penale venga per... Sono d'accordo, non mi è mai piaciuta l'espressione i mandanti a volto coperto. Io parlo di concorrenti, ex articolo 110. C'è il concorso di persone nel reato, sappiamo per giurisprudenza pacifica che concorre chiunque causi un evento. Chiunque causato l'evento delle stragi, a qualunque, con qualunque comportamento, suggerendo l'obiettivo, dando il via libera, il disco verde, ma sì, fallo, qualunque comportamento che causa quell'evento, sappiamo articolo 40, nesso di causalità materiale, che provoca l'evento, 110, concorso di persone. Quindi è chiaro che noi, come fiorentini, noi come associazione familiari vittime dei Giorgofili, noi come associazione nazionale delle vittime, vogliamo che venga trovata la prova, perché chiunque ha concorso con la mafia nelle stragi venga individuato, venga processato, venga colpito. Perché assolutamente non si potrà mai convivere con la mafia, e mai uno Stato democratico può permettersi di convivere con la mafia. Stamattina mi è piaciuto tantissimo un intervento di una professoressa che è anche vittima, che ha detto ai ragazzi: la notte del 27 maggio del 93 Nadia e Caterina andarono a dormire pacifiche e tranquille, quella notte venne l'orco, le portò via con una strage e una bomba. E questa professoressa, la Daniela Ceccucci, ha detto: non si può convivere con l'orco. È chiarissimo, non si può convivere con l'orco. È una questione penale, una questione morale, è una questione di democrazia. Non può uno Stato democratico convivere con la mafia. Non può uno Stato democratico trattare a nessun livello con la lettera di Aglieri, Contraglieri, vediamo, facciamo. L'orco va preso, va messo in galera e va messo in condizioni di non nuocere. Allora vedete bene che valutazioni a 9 anni dalla strage del 93, le stragi del 93, la guerra del 93. Perché allora, nel 92, era cominciato un processo di maggior democraticità, di uno Stato democratico che voleva disfarsi delle illegalità economiche, della corruzione, delle tangenti al nord e al centro, e voleva fare la lotta alla mafia al sud. Ci ritroviamo adesso, dopo una guerra di restaurazione, ad aver restaurato una connivenza tra uno Stato, tra virgolette, mafioso, perché vuol convivere con la mafia, e non uno Stato democratico che vuole lottare la mafia. Ci ritroviamo con uno Stato che invece di essere democratico, con le mani pulite per combattere l'illegalità di massa e per combattere la corruzione delle tangenti, con uno Stato a cui piace le mani sporche, a cui piace eliminare il falso in bilancio, a cui piace fare rientrare capitali sporchi, ci ritroviamo con uno Stato che invece di essere fondato, come tutte le democrazie mondiali, sul check and balance, check, controllo, balance, controbilanciamento dei poteri, quello che Montesquieu diceva, potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario e poi il quarto potere, potere dell'informazione, ci ritroviamo con uno Stato che ha il potere esecutivo, ha il dominio del potere legislativo, ha il dominio del potere informativo con 6 televisioni e vuole avere l'ultimo potere, il controllo sul potere giudiziario. Cioè, invece dei 4 poteri del check and balance di qualunque democrazia, vuole avere un potere unico, il potere esecutivo che controlla e governa. Il nostro impegno nella memoria, perché la memoria è attualizzazione, in questo momento in cui con la memoria vogliamo la verità di chiunque ha concorso nelle stragi. Perché Cosa Nostra da sola non ha sovvertito l'ordinamento costituzionale, l'ha eseguito, lì faceva comodo, aveva i suoi interessi, ma c'era qualcuno che aveva interesse. Perché chiaramente è stato detto, mettiamo le bombe perché solo così, distruggendo apparentemente il vecchio, mettiamo apparentemente il nuovo, che poi è la continuazione del vecchio che c'era nel 90-91. Grazie. Credo, ovviamente.
Io dico solo due parole, ma non me la sento assolutamente di concludere questa bellissima tavola rotonda, la concluderei indegnamente. Vi dico a che punto siamo nel Centro Cultura Legalità Democratica della Regione Toscana e in particolare con i lavori della Casa della Memoria, che è una sezione di questo centro che è stata creata nel 2000 su iniziativa e su volontà di molte dei familiari anche delle vittime di stragi e di delitti politico-mafiosi. Alcuni sono qui. Quindi l'idea, la volontà e la determinazione di creare un centro di documentazione che si affiancasse a altri già esistenti in Italia. Uno prima di questo, già da molti anni a Bologna, è costituito grazie all'impegno delle associazioni dei familiari delle vittime della stazione di Bologna, aveva iniziato questo, e tuttora naturalmente lavora su questo terreno, aveva iniziato ad raccogliere il mare di documenti che riguardavano non solo le inchieste giudiziarie, ma anche gli atti di origine parlamentare, quindi che riguardavano queste vicende. L'idea era quella di costituire anche a Firenze un punto di raccolta di questi documenti, nella consapevolezza della difficoltà che molte persone, studiosi, ma non solo studiosi, anche semplici cittadini che avevano voglia, curiosità, interesse ad approfondire la conoscenza di questi argomenti, erano nella quasi assoluta impossibilità di reperire agevolmente e facilmente la documentazione. L'anno scorso, grazie anche alla collaborazione del professor De Luzzis, che ci ha aiutato a orientarci nel mare di documenti della Commissione Stragi, il centro ha acquisito circa 8.000 documenti dall'archivio della Commissione Stragi che sono stati catalogati. È stata data una prima catalogazione di questi documenti e in questo anno è cominciata la catalogazione più approfondita. Il centro sta realizzando anche due strumenti didattici, divulgativi, una bibliografia ragionata dei documenti che sono in possesso del centro, che è composta da due saggi. Uno cerca di analizzare come le vicende di strage siano state trattate sia nei manuali di storia contemporanea destinati alle scuole medie superiori che negli altri manuali di storia contemporanea, e l'altra parte che raccoglie una serie di schede bibliografiche su volumi che trattano degli argomenti. È una guida alla lettura che si compone anche di alcuni saggi che concernono gli archivi che in futuro il centro vorrà acquisire. quello, e mi riaggancio a quello che diceva il professor De Luzzi, il centro è nato non solo come centro di documentazione, quindi centro di consultazione di questi documenti. Lo spirito, l'obiettivo, il fortissimo desiderio di chi l'ha costituito, sia degli amministratori locali che delle associazioni dei familiari che hanno partecipato all'elaborazione e quindi realizzazione del progetto, che delle associazioni, è quello di farlo diventare anche un centro di iniziativa, uno strumento attraverso cui far conoscere le vicende di strage che hanno attraversato il nostro paese fino alle tragiche stragi del 93, e attraverso incontri nelle scuole, e questo è un punto, è un momento dell'attività del centro che quest'anno il centro vorrà sviluppare, realizzare. Molte delle persone che sono qui si sono coinvolte proprio attivamente, proprio perché siamo convinti che il racconto, peraltro, che suscita sempre molto interesse nei ragazzi delle scuole non solo superiori ma anche delle scuole medie inferiori, sia il passaggio fondamentale per conservare questa memoria. Queste le attività, diciamo, di quest'anno, che il centro quest'anno vorrebbe sviluppare, aprendo finalmente all'esterno e raccogliendo la collaborazione, le idee, l'impegno di tutti quelli che vorranno aiutarci a fare memoria. Molte l'espressione che sempre usiamo in ogni iniziativa di questo tipo, c'è un richiamo forte alla memoria e alla verità, una verità che manca, è parziale o comunque è faticosa da raggiungere. È una memoria che è quella che dobbiamo fare tutti, ma non soltanto rispetto agli eventi, ma è questa la sensazione che mi resta dall'incontro di oggi, ma anche rispetto alla testimonianza che tantissime persone con difficoltà, ma con coraggio e determinazione, hanno dato in questi lunghissimi anni. Da una parte i familiari delle vittime, dall'altro i magistrati, dall'altro gli storici come Giuseppe o i giornalisti. Forse bisognerebbe cominciare a difendere la memoria della loro testimonianza come nostra, la loro esperienza, la loro capacità, la loro professionalità come patrimonio di tutti, come qualcosa che ci aiuta a rendere questa memoria più forte, più consapevole. In situazioni di questo genere ne esco sempre da incontri di questo tipo più fortificata, da una parte più amareggiata, nel senso che poi le considerazioni che si fanno hanno sempre questo richiamo alla verità che manca, una difficoltà che si aggiunge, che sembra sempre più insormontabile. Dall'altra invece esco fortificata da un senso di solidarietà, di condivisione, di memoria comune. E la mia domanda è: si può partire da questo oggi? Possiamo veramente riaffermare il valore oggi della nostra testimonianza come un punto di partenza perché questa memoria non si disperda, perché da questa si possa continuare a difendere i valori di una convivenza civile, i valori di una condivisi, no? In istituzioni che siano sane, democratiche, trasparenti.
Io lo so che la mia parte oggi dovrebbe essere quella semplicemente dello spartitraffico, no? Cioè quello del dare le parole compagnia bella. Ma poiché di queste cose me ne sono occupato per più di 30 anni e continuo ad occuparmene, permettetemi di rubarvi 2 minuti prima di dare la parola, credo conclusiva, no? A chi sta realizzando in Toscana un progetto estremamente ambizioso, ricco, proprio per far sì che la memoria non sia quel fatto individuale di cui prima si è parlato, cioè all'avvocato De Bernardi. Io vorrei riprendere molto brevemente, vi assicuro, 3 punti che sono stati toccati oggi, sia da Caselli, sia da Mannato, sia da Chelazzi, sia da De Luzzi. Questi tre punti sono: impariamo a distinguere le responsabilità, punto primo. Punto secondo: sono affidabili le persone o il lavoro che le persone fanno? Punto terzo: l'inconsapevolezza come giustificazione. Lo toccava soprattutto De Luzzis alla fine questo. Responsabilità. Chelazzi ricordava molto giustamente, opportunamente, una cosa che noi in Italia in genere, come dire, dimentichiamo molto facilmente perché è molto comodo, rappresenta anch'essa una scorciatoia. Distinguere fra responsabilità, diciamo, giudiziaria e responsabilità extra, chiamiamola come vogliamo. Cosa vuol dire? Permettetemi di ricordare un fatto avvenuto diversi anni fa, non tantissimi, anzi due fatti, uno avvenuto in Italia e l'altro avvenuto in Svezia. Vi racconto questo fatto perché in parte l'ho vissuto personalmente, quando nel marzo 93 uscì un mio libricino da Einaudi che si chiamava L'Italia del Pizzo. Ne posso parlare anche perché questo libro venne ritirato qualche mese dopo con la scusa che non si vendeva dal proprietario della casa editrice Einaudi, che guarda caso era anche il proprietario della Mondadori ed è anche attualmente il proprietario Mondadori e Einaudi, eccetera. Fa anche il Presidente del Consiglio in questo momento, ma credo a tempo perso. Questo libricino che raccontava le nostre malefatte come cittadini, come italiani, e quindi non parlava della grande corruzione, non parlava di Tangentopoli, ma parlava della nostra predisposizione a prendere sempre scorciatoie per ottenere quello che vogliamo a prescindere da quella che è la legalità costituzionale o cose di questo genere. Questo libricino si chiudeva con due documenti ufficiali. Un documento ufficiale era relativo alle dimissioni di un ministro svedese quando Olaf Palme era primo ministro. L'altro documento ufficiale era il documento del Gran Giurì d'Onore in relazione alle vicende Cirino Pomicino, Camorra, regali vari. Il primo documento, che riguardava la Svezia, ricordava, ripercorreva la storia di questo ministro, il quale, persona stimata in Svezia, era ministro delle Finanze. Un giorno si dovette dimettere e lo fece quasi spontaneamente per una ragione estremamente semplice, perché era venuto fuori il giorno prima sui giornali che lui aveva partecipato a una cena a casa di amici nel corso della quale aveva saputo che nel giro di qualche giorno alcune azioni di alcune società sarebbero andate alle stelle. Notate, lui aveva partecipato a una cena in casa di amici, ma era ministro delle finanze. L'indomani di questa cena, questo signore cosa fece? Investì tutti i suoi quattrini nell'acquisto delle azioni che sapeva lui e pochi altri che sarebbero andate nel giro di pochi giorni alle stelle. Le azioni andarono alle stelle, lui si arricchì, ancora di più credo, non lo so, perché io mi dicessero quali sono le azioni che domani vado alle stelle non avrei nulla da investire, ma questo è un fatto mio personale. Si arricchì. Il guaio è che questa cosa si seppe. Ci fu un'indagine giudiziaria? Non fu necessario questo per, come dire, risolvere la questione. Questa persona si dimise. Responsabilità giudiziaria in questo caso? Non, come dice Pier Camillo Davigo, giustamente, non ho bisogno di aspettare il magistrato che dica che quelli che ho invitato a casa mia sono dei ladri. Se mi hanno portato via l'argenteria, io intanto eviterò di invitarli di nuovo, almeno fino a quando non avrò comprato della nuova argenteria, no? Caso svedese questo. Cirino Pomicino, Gran Giurì, sul fatto che lui aveva ricevuto in regalo una barca di 24 metri o 27, non mi ricordo più, aveva pagato 50 milioni un appartamento che valeva 1,5 miliardi, guardate caso, tutti e due i regali o gli sconti provenienti da un noto boss della Camorra napoletana. Io chiudevo con questi due documenti. Cirino Pomicino ovviamente non si era dimesso dopo questo documento del Gran Giurì, in cui si diceva che certamente lui aveva ricevuto in regalo una barca di una certa dimensione e aveva avuto sotto prezzo ovviamente un appartamento. Tutto questo, scusate, tengo subito. E non solo Cirino Pomicino non si dimise, nonostante appunto un documento che diceva che lui aveva, come dire, avuto alcune facilitazioni da ambienti non proprio, come dire, fra i più puliti. Ma quando uscì il libro, l'onorevole Cirino Pomicino, vi ricordate, veniva chiamato o ministro, quando uscì questo mio libricino, mi telefonò a casa, devo dire che sul momento non ci credetti, io ancora stavo a Catania allora, e mi arrivò una domenica mattina una telefonata di uno che mi disse: è il professor Cazzola? Dico sì, attenda, le passo o ministro. Io credevo che fosse qualche amico che mi faceva lo scherzo. In realtà era proprio o ministro che ci teneva a farmi sapere che lui apprezzava moltissimo il mio libro, non credo che l'avesse mai letto ovviamente, che le cose che io avevo detto erano molto giuste e che però lui ci teneva a, come dire, precisare alcune cose in merito alla sua vicenda personale, al perché quindi non si era dimesso da nessuna carica. La barca non era di 27 metri ma di 24. Il costo dell'appartamento non era, cioè l'appartamento non l'aveva pagato soltanto 100 milioni come scriveva il giurì d'onore, eccetera, eccetera, ma l'aveva pagato ben 180. Al che io gli chiesi: il valore di mercato qual è? No, quello è giusto, è quello che ha detto il Gran Giurì, 1,5 miliardi. Va bene? E chiuse questa telefonata con, come dire, un'apertura nei miei confronti che mi lasciò interdetto per diverse settimane, nel senso che mi invitò a bere un caffè con lui a Napoli. Non ci sono mai andato, ovviamente. No, ecco perché sono ancora qui oggi, credo. Distinzione fra responsabilità giudiziaria e responsabilità politica. D'altra parte, non è una distinzione che si sono inventati alcuni magistrati o ci siamo inventati noi moralisti acuti. All'epoca, per esempio, se non sbaglio, della Repubblica Romana e dell'Impero Romano, c'era qualcuno che sosteneva, già allora forse moralista acuto, che la moglie di Cesare non poteva essere sospettata neanche di un'ombra di dubbio. Battuta poco femminista, chiaramente, perché parlava della moglie di Cesare, ma cosa significava? Significava che se uno è esposto pubblicamente e viene, come dire, coinvolto in un qualcosa che appare illegale, non è che può far finta di nulla, lui o i suoi amici. Non c'è bisogno di aspettare 9 anni o 10 anni o 20 anni perché intervenga necessariamente il magistrato. Quello è un altro discorso. Se io ho un compagno di strada politico che è ladro e so che è ladro, non aspetto il magistrato per non averlo più come compagno di strada in politica. Come dice Davigo, non lo invito più. Ma noi sempre confondiamo questi due livelli di responsabilità per comodità, perché diciamo anche abbiamo fiducia nell'operato dei magistrati, quindi se la cosa poi avrà la sentenza definitiva, in effetti prenderemo i nostri provvedimenti. Provvedimenti che in genere non vengono presi perché ovviamente la sentenza definitiva avviene in genere quando, come dire, si è già passata l'età del correre in politica, ammesso che avvenga. Affidabilità del lavoro o affidabilità delle persone, se ho capito bene il discorso. Anche qui io sono pienamente d'accordo con Chelardi. Non ci si può affidare alle persone o alla uniforme o alla divisa o alla carica della persona. Anche qui, scusate se faccio un esempio. All'epoca di Tangentopoli, all'epoca cioè in cui si scopriva in Italia, anche l'opinione pubblica scopriva in Italia, oltre che una gran parte dei magistrati, che c'era una notevole dose di corruzione nel nostro paese, noi abbiamo avuto dei magistrati affidabili non in quanto magistrati, ma in quanto facevano un lavoro ben fatto. E abbiamo avuto degli altri magistrati che unicamente perché allora il contesto voleva un attivismo della magistratura nei confronti della classe politica e degli amministratori, che facevano delle operazioni
in cui il lavoro non soltanto non era fatto bene, ma in molti casi non veniva fatto per nulla. Nel senso, sto parlando di pezzi di magistratura del Mezzogiorno d'Italia, che chiudevano di fatto il funzionamento di una qualunque amministrazione mettendo i sigilli a tutti gli uffici. Perché? Perché c'era un sospetto caso di corruzione in un appalto. Ora, io non faccio il magistrato, non l'ho mai fatto, ma io credo che mettere i sigilli a tutta un'amministrazione, quindi impedire sostanzialmente a quell'amministrazione di funzionare e lasciare semplicemente i sigilli, questo non significa, come dire, fare giustizia. Significa fare fumo, confusione, significa andare dietro alle mode, significa cioè salvarsi l'anima, diciamo così, va bene? Abbiamo avuto, e li abbiamo di nuovo, pezzi di magistratura in cui ci si guarda bene dal mettere il naso nelle faccende pubbliche. Questo non riguarda solo i magistrati, riguarda anche, come dire, l'informazione. Provate a fare una prova. Cercate di vedere per un mese quante notizie di corruzione o di criminalità organizzata appaiono sui vari giornali oggi. Non c'è più nulla. Siamo diventati tutti dei santi. Non corrompiamo più. Poi non uccidiamo più, ovviamente, perché assolutamente. Ma non c'è più nulla. Questo è diventato il paese più legale del mondo. Ma non lo dice il Presidente del Consiglio. Lo dicono i giornali, sostanzialmente. Lo dicono i giornali. Negli anni 90 i giornali erano strapieni, invece, di notiziole, anche di casi di corruzione di a 5 milioni. Poi qualcuno non si è accorto che cambiava l'aria, eravamo entrati nell'epoca dell'euro, e magari continua a pigliarsi 5 milioni di tangente oggi, eccetera. Ma oggi non fa più notizia, allora la faceva. L'ultimissima cosa. Gli inconsapevoli. De Luzzi l'ha ricordato molto bene prima. Ma possibile che tutti questi ministri fossero inconsapevoli di chi mettevano a capo dei servizi segreti? Io qui allargo un po' il discorso, scusatemi, sono molto settario io. Ma possibile che un grande imprenditore sia inconsapevole di quello che fa il suo braccio destro, nel senso che corrompe guardie di finanza e cose di questo genere? Allora, i casi sono due. Può essere inconsapevole di quello che avviene a casa sua, ma se è inconsapevole, allora è stupido. Il ministro degli interni o il ministro della difesa, o i ministri degli interni e i ministri della difesa, che per una scarogna nera nominavano sempre, come dire, dei farabutti ai vertici dei servizi segreti, o erano sfortunati mortali, allora, o non sapevano. E se non sapevano, noi a quelli ci affidiamo? Noi abbiamo avuto degli imprenditori che oggi sono un po' meno di moda, altri sono più di moda, che hanno ripetutamente dichiarato che appunto non sapevano che cosa succedeva nella loro azienda. Non sapevano neanche che cosa faceva il fratello minore. Vedere alcune vignette recenti di LK che sono stupende sul fratello maggiore e il fratello minore. Però io mi domando, va bene, siamo in buona fede, non sapeva. Non sapeva il numero uno che cosa faceva il numero due? Forse non è proprio bravo. Oggi che va tanto di moda il termine efficienza, eccetera, eccetera, forse non era molto efficiente come capo di azienda. E allora per come dire, punirlo di questa sua inefficienza l'abbiamo nominato Presidente del Consiglio.